in a
disc. If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traufabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Harry Redknapp, Hans Delbrück e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traufabrik per la puntata 87, undicesima della quarta stagione, al D 17 febbraio 2017, 17-2-17, speciale 89esimo Oscar del 2017, chiaramente.
Quanti numeri, sono già ubriaco.
Grande. Troppi numeri, ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi ubriachiate con i numeri. O soprattutto che stiate lì a stressare chi sta lavorando e che tanto vi direbbe: vai a vedere quel film polacco, bellissimo. Non stressate, non createvi problemi lì. Chiamate noi che ve lo diciamo noi qual è il film da andare a vedere. Anzi, ve lo dice
Director.
E questa sera non vi diremo solo chi saranno i vincitori di tutti i premi, perché noi ovviamente
già lo sappiamo, già lo sappiamo.
Ovviamente. Ma vi diremo anche chi sono ufficialmente gli indifendibili di questa.
C'è la rubrica indifendibile.
C'è una rubrica che sta nascendo piano piano, adesso prenderà forma nonostante Lupus che sta provando a fermarla.
Non sono d'accordo.
Comunque, quest'oggi ci divertiremo qui in studio e ci divertiremo con voi se ci seguite anche su Facebook.
Ah, giusto, signora, è bello.
Ad esempio, vedete che cosa stiamo facendo? Ho appena postato per sapere cosa che cosa pensa il nostro pubblico riguardo ad alcune possibili vincitrici, in questo caso di premi. Quindi, per esempio, tra le migliori attrici protagoniste, chi potrebbe essere quella che la spunterà? Noi tra un po' ve lo diremo, ma se nel frattempo volete venire sulla nostra pagina Facebook e dirci la vostra, ne saremo ben felici.
Io ho un'indiscrezione su chi potrebbe essere.
Sto cazzo!
Lo dicono in molti.
Può
lo
essere,
dicono in
può
molti.
Essere.
Comunque, non solo Oscar, ma anche.
Ma anche Oscar. tanti ospiti, no? Allora, sì, sì. Il punto è, innanzitutto, voglio riscontrare questa cosa. Ora quando dico aprite il microfono non parlate, tossite. Abbiamo avuto subito. Ma e con questo ringrazio il nostro conduttore in seconda che ha sostituito.
In seconda è riduttivo. Però.
Vabbè, in seconda, terza, quarta.
Il no, nostro cambia marcia.
Just in case.
Grande, grande.
Non c'è la sua.
Granito Kovacs. Ritorno. Prima volta nel 2017.
Non capisco perché continuate a chiamarmi per cognome e nome. Non riesco a capire.
Vabbè, case Just. Sì, vabbè, ma lui è una cosa un po' militaresca.
Ma sì, ma perché ci tengo? Perché poi mio fratello.
Come sta Time?
Ma tuo fratello è figlio unico?
Time sta bene, però è sempre un pochino in apnea, diciamo.
Comunque stasera parliamo ovviamente di Oscar, puntata speciale di due ore. Il direttore.
Come due ore? Due ore stasera stiamo qui?
Sì, non lo sapevi.
Lui tanto andrà via prima come al solito. Sì, perché. Sì.
Questa non la sapevo. Fino alle 22 c'è una puntata speciale con il nostro solito concorso. Adesso il direttore vi dirà come fare. Parliamo di Oscar, ci sarà il cinema di oggi 8 ovviamente, ci sarà musica in HD ovviamente, ci dovrebbe essere anche il professore.
Ehi.
E degli ospiti. Per adesso abbiamo solo Marco Nella Torre, benvenuto.
Grazie.
Però so. Vale per tanti ospiti.
Esatto. Semolino,
io non so se è arrivato Semolino. Fioravanti.
Arrivata della che aspetta signora.
Forse, speriamo, non lo so. Comunque, prima che Smith ci faccia il box office, direttore, spiega in due parole.
Allora, tanto ormai lo sapete perché sono anni che lo fate con tanta gioia. E soprattutto ci avete dimostrato di essere bravissimi. Si tratta ovviamente di indovinare chi è che beccherà i famosi premi. E in palio, come ogni anno, ci sono delle coppie di biglietti per i nostri cinema preferiti. Quindi Postmodernissimo, Zenith, Sant'Angelo e Méliès mettono in palio, come ogni anno, per il Bar Traufabrik una serie di ingressi omaggio.
Posso fare una domanda? Posso partecipare?
Cominciamo bene.
Come al solito?
Diciamo che tu puoi partecipare, ma non puoi vincere.
Vabbè, bello. Cioè,
l'importante
quindi,
è partecipare.
Quindi devo dire che
questa domanda è stupida.
Comunque.
Perché ricordiamo a tutti che Marco Della Torre è un uomo che è dentro il cinema, un uomo che conosce il cinema perché ne è
parte integrale.
No, no, io voto proprio all'Academy. Cioè.
Come leggete in scaletta, c'è scritto in eretto grosso, spiega velocemente il meccanismo, quindi non mi interrompete.
Vai.
Puntata sugli Oscar, puntate anche voi. Allora, vi posteremo un link sulla pagina Facebook che fino a domenica 26 alle 20 in punto vi permetterà di votare. Ovviamente se avete messo il like sulla nostra pagina, quindi se non vi piace la pagina del Bartram Fabric, col cavolo, non vincete niente. Dovete darci i pronostici per i vincitori delle 5 categorie principali, quindi miglior film, miglior regista, attore protagonista, attrice protagonista e sceneggiatore originale, più la categoria miglior documentario, novità di quest'anno.
Ma perché ci abbiamo fuoco a mare.
Ma poi ci aggiorniamo sempre. Allora, i primi 4 classificati per numero di risposte esatte, e c'è qualcuno che spesso li becca tutti quanti, noi effettivamente siamo...
sì, c'è stato, cioè, stanno con 6, chi li becca tutti vince anche una stretta, una calorosa stretta di mare.
Andrà al cinema gratis, quindi aspettate questo link che tra poco vi metteremo e poi fate la vostra puntata,
fate il vostro gioco. Jason Smith, box office con rapidità.
A proposito di Jason Fay, la classifica del weekend vede ovviamente in testa 50 sfumature di Black.
Ovviamente perché?
Perché ovviamente tutti sono andati a vedere questo film, 50 sfumature di nero, che straccia come previsto la concorrenza, totalizzando con i primi 3 giorni di produzione di programmazione quasi 6.500.000 euro.
Testa di cazzo cacasì,
L'altra uscita, Lego Batman di Chris McKay, si piazza al secondo posto con 1.200.000 euro. La La Land è terzo, di Damien Chazelle, è un po' che è uscito, con 947.000 euro nel weekend scorso, per un totale di 5.800.000. Al quarto e quinto posto due film che invece hanno appassionato il Bartram Fabric, e sono La battaglia di Oxon Ridge di Mel Gibson, che incassa cifra tonda 888.000 euro.
Era quello indifendibile.
Per un totale di 5
milioni. Secondo la questura.
5.800.000 al totale. Invece Smetto quando voglio, Masterclass di Sibilia, Sydney. Stiamo a 810.000 per un totale di 2.500.000.
E notate la differenza da quando sono stati ospiti a Bartram Fabric.
Beh, cioè, Oxo ha volato.
Cioè, sì. Ci fa piacere, ci fa molto piacere.
Ma tutti allo Zenith erano.
Assolutamente, infatti.
Il film suddetto, Le 50 sfumature di nero, per casalinghe pruriginose, facciamo tanta attenzione ai nostri autori, sbanca nella classifica parziale della serata di ieri e incassa soltanto ieri 581.000 euro.
A quelli a cui chiedi con chi sei andato a vederlo, e loro rispondono:
con una mia amica.
E poi si dice, si parlano, si narrano le leggende.
Non lasciamo perdere, dai, che
sono fanfaronati.
Degli ortaggi, quella roba.
Sul podio, ma ben lontano, due nuove uscite: Mamma o papà di Riccardo Milani, che incassa 108.000 euro, e Resident Evil The Final Chapter.
Detto anche Evil, per
esempio. Evil, Resident Evil The Final Chapter, che incassa 91.000 euro.
E abbiamo subito un arrivo, Giulia D'Amato.
Due arrivi.
Prego.
Ci presenti
Ilaria.
Non la conosci.
Benvenuta.
Voi lo sapete che stiamo qui fino alle 10, sì.
No, non è vero.
Sì. Prendete delle serie, prendete delle liste dei candidati agli Oscar, prendete delle birre, dei confortevoli.
È come tutti gli ospiti che si rispettano, che
portano qualcosa.
Quindi sappiatelo quando verrete a trovarci.
La prossima
volta. Dopo vediamo le statistiche. Allora,
quando venite a trovarci, non c'è bisogno che apriate la porta con i piedi, ma qualcosa dovete portare.
Possibilmente bussare con i piedi. Laszlo Kovacs purtroppo non c'è. Comunque siamo in diretta, ti volevo dire.
Direi una cosa dal 2012.
Dopo gliela darai con calma.
Allora, era la serata giusta questa.
Visto che c'è stato questo momento bellissimo,
bello.
Inaspettato, questa bella sorpresa.
Posso dire bello.
Noi andiamo in musica frizzantina, come si conviene, per cominciare con un pezzo tratto da Lion, che è uno dei candidati a miglior film.
La strada verso casa.
Sì, la splendida voce di Anthony Hegarty degli Anthony and the Johnsons in una formazione diversa, creata da un DJ di Brooklyn, ovvero gli Hercules and Love Affair. Questa è Blind e tra poco cominciamo a parlare di Oscar. Restate con noi.
Yeah.
che c'è un motore contro pagliacci. Capisci il concetto?
I wish the stars could shine now.
Capisci il concetto?
For they are closer than near. But they will not present my present. They will not present my present. Oh, I wish the light could shine now.
In the bar Traumfabrik. Allora, io ci tengo a dire che è meraviglioso quando succedono cose belle, la gente si congratula al plurale, tipo: ah, che bravi, avete fatto la lista di tutti i film candidati. E in realtà è uno solo che ha fatto la lista.
Ah, è la nostra redazione, i nostri
è
topolini.
La nostra redazione che non è qui, noi la salutiamo.
Ciao, grazie
redazione. Ciao ragazzi, grazie.
Si sveglia la mattina alle 5.
E devo dire, perché è giusto dirlo, che la meravigliosa colonna sonora di questa sera non è che viene dalla solita lista di Marco della Torre, che ormai sentita e risentita, non è che l'ha fatta il director, cioè io come al solito, ma è stata la redazione che con passione, amore,
grazie, redazione,
e competenza ha scelto la colonna sonora.
Quindi, è stata una grande soddisfazione aver completato una così bella collezione.
Che
bravo.
Meraviglia, bravi, bravi, brava redazione. Allora, io entrerei subito nel vivo della nostra puntata speciale sugli Oscar, quindi cominciamo dalla categoria nuova per noi, nel senso che abbiamo quest'anno inserito come difficoltà ulteriore per i nostri ascoltatori, che dovranno azzeccare anche questo per aggiudicarsi i biglietti del cinema gratis, anche la categoria sul miglior documentario. Allora, i titoli penso che ormai più o meno li sapete, anche perché ne abbiamo parlato ampiamente nelle scorse puntate. Si parte da Foca a Mare, per cui diciamo da italiani potremmo fare, certo, il tifo, Gianfranco Rosi. Quindi poi c'è il film di cui discuteva settimana scorsa l'Aslo, dicendo
un bel titolo, tra l'altro,
infatti, I am not your negro, giusto Raoul Peck. Poi c'è Life Animated, film di animazione che è ancora in sala.
Beh, no, non è di animazione, è di autismo.
No, però c'ha
però quasi
un film.
C'è, credo che ci siano delle tecniche mie, inserti, diciamo, però ci sono, è un documentario.
Perché parli è la storia di un ragazzino autistico che riesce a comunicare con gli altri soltanto attraverso dialoghi dei film di Disney.
Infatti, il cartone animato.
Quindi ci sono degli inserti di, a parte di repertori di film Disney, e anche delle animazioni originali.
Infatti,
diciamo.
Va bene. Comunque è un film che hanno consigliato tutti quelli del Bar Traumfabrik. Poi c'è O.J., Made in America, Ezra Edelman è la firma che porta. E poi
13 di Ava DuVernay. Ava DuVernay è quella che aveva
non ne abbiamo parlato,
però. No, non ne abbiamo parlato perché non è uscito ancora in Italia.
Ecco,
ovvero
ecco.
È uscito, è su Netflix. Io l'ho visto, è molto bello, secondo me. Ava DuVernay è quella che aveva fatto Selma l'anno scorso, un annetto e mezzo fa, ne parlavamo.
Selma,
quello sì, sulla marcia di Selma.
Che non è Selma e Louise.
Che non è Selma e Louise. Che era un film discreto, non era un capolavoro. L'Aslo lo criticò bastonandolo. Strano, secondo me era un buon film. Era un film molto classico, però raccontava quella storia. Era buono, nel senso che era funzionale a veicolare quel messaggio. The 13th parla del 13th sarebbe il 13° emendamento, cioè quello che abolisce la schiavitù, che però ha in sé una clausola. Tutti gli uomini in America
sono liberi a meno che non debbano scontare una pena. E c'è una correlazione tra la fine della schiavitù e l'aumento vertiginoso di carcerati nelle carceri americane. Parliamo di dagli anni 70, dal 1970 al 2010 sono passati da 350.000 a 2 milioni.
Sì, sì, è il paese con la popolazione carceraria più alto del mondo.
Gli Stati Uniti hanno il 25% tipo dei carcerati del mondo e il 5% degli abitanti.
Sì, delinquenti.
Il film è molto bello. E secondo, adesso tanto iniziamo a dire.
C'è su Netflix.
C'è su Netflix, si chiama Il tredicesimo emendamento. No. Te lo consiglio a tutti. Fuoco a mare, ne abbiamo già parlato benissimo. Ci è piaciuto, credo, più o meno a tutti, tranne la Giulia che scuote la testa.
A me
era piaciuto assai.
Per la Giulia è indifendibile.
Dia e Not Your Negro.
No, indifendibile no, però insomma, no.
Beh, diciamo che un'ultima cosa su Fuoco a mare, lui era stato tanto bravo nel rimanere su un lato, diciamo, corretto della barricata. Però questo forse lo ha indebolito.
È il lato corretto.
Vabbè, perché
non vedo quale deve essere.
No, nel senso scorretto tra virgolette, nel senso che sarebbe stato facile se, no, scivolavi nel tema della dell'emotività, della tragedia.
Secondo me è stato lui bravo, è stato a non bravo, esagerare, esatto, con la tragedia dell'emotività.
Nel non andare da quella parte.
Ne abbiamo parlato a suo tempo. È un Notte Or Negro, non ne sappiamo molto, io non l'ho visto, non so se qualcuno di voi l'ha visto. No. È una storia di razzismo negli Stati Uniti, con la voce narrante di Samuel L. Jackson, sulla base di un manoscritto che parla dei ricordi di Malcolm X, Martin Luther King e altri leader dei civil rights. E poi c'è questo O.J. che è una miniserie su O.J. Simpson e tutta la sua storia. Diciamo che quello che riscontrava l'Aslo la settimana scorsa
è che c'è molta roba su gente di colore.
C'è molta roba, cioè 4 su 5.
A differenza dell'anno scorso.
Sì, beh, il punto è quello è quest'anno. Voluto. È voluto, sì, perché l'anno scorso era l'Oscar dei bianchi. E quest'anno è anche un po' troppo, nel senso si vede che è stato fatto proprio
molte polemiche, forse sono candidature, adesso non voglio dire, però in alcuni casi forse anche riparatorie rispetto
probabilmente
alle polemiche di
alcuni sono bellissimi film. Ecco, io vi taccio, diciamo più o meno chi pensate, questi in realtà non ne abbiamo visti molti, chi pensate che vincerà e chi vorreste che vincesse. Io dal canto mio dico che sono convinto che Fuoco a mare non vincerà, perché ovviamente l'outsider qua dentro, e perché prima dei neri degli altri pensano giustamente ai neri loro, anche perché in questo momento c'è una io non credo che possa vincere. Sarei contento da un certo punto di vista, perché è un film che mi è piaciuto, è un film europeo, ma non credo. Ma tra gli altri mi è piaciuto, è l'unico che ho visto, The 13th, che mi è piaciuto molto, quindi sarei contento se vincesse. Che cosa dite voi?
Io dico che invece secondo me Fuoco a mare, vista anche l'insediamento di Trump, ha buone probabilità di vincere, e io secondo me vincerà lui, anche se è un film che personalmente non mi ha convinto, vi dico la verità.
No, ma qui diciamo chi pensiamo e chi vorremmo, no? Come al
degli altri non ho visto niente, ho visto Life Animated, che è un buon film, insomma, un gran bel film.
Allora, io non penso che vincerà Fuoco a mare, io so per certo che ha già vinto Fuoco a mare. Anche perché Gianfranco Rosi, un pugile, che è un ex pugile, Perugino, che poi diventa regista, è tanta roba. E ha già vinto in America. Gianfranco Rosi ha già vinto in America.
Ma io me lo ricordo a Ferro di Cavallo, quando negli anni 90.
Qualcuno di voi vuole dire, Giulia?
Giulia,
che ne pensi?
Non lo so. Non vincerà Fuoco a mare.
Non vincerà Fuoco a mare. Hai visto qualcos'altro degli altri film? Questa è una categoria che per noi è difficile, perché la roba non è ne è passata
assolutamente
poco.
Assolutamente no.
Cioè, Giulia, sei ospite, cerca di guadagnarti la riconferma della prossima ospitata. Se no, chiamiamo.
Cioè, se no, sei inutile.
Se no, allora chiamiamo Marco Della Torre tutte le volte.
Beh, meglio.
Se non aggiungi un po' di verde.
Qualcun altro vuole dare il suo parere su avete visto qualcosa? Marco,
no,
tu che dici?
No,
era quello
che tu che indossi la maglia che ti abbiamo regalato.
Esatto. Tu che conosci il cinema dall'interno.
Non ho visto The 13th, ma penso che è uno dei papabili. Sì. E Fuoco a mare spero che vinca, ma non credo.
Neanche io credo. Comunque si dice
Life
anche...
Life Animated non l'ho visto, però lo vorrei vedere.
Di O.J. ho sentito, in America se ne è detto un grandissimo bene, poi è una vicenda che è molto, insomma, per loro è molto importante.
Che su, tra l'altro
ha dato
vita anche
alla serie che è molto ben fatta.
Questa è una miniserie in 5 parti, uscita al Sundance, al Tribeca.
È una miniserie in 5 parti documentaria.
Sì, no, c'è stata una serie.
C'era una miniserie in 10 parti, American Crime Story,
sì, molto bella,
degli stessi produttori di American Horror Story, con Sarah Paulson, tra gli altri Cuba Gooding Jr. Una gran bella serie.
Sì, insomma, è un argomento che a loro fa. che sicuramente insomma è un altro papabile, quindi diciamo qui questa è la categoria più incerta per noi. Comunque è il momento della musica, andate a vedere i documentari perché è importante documentarsi, capire le cose e non credere a tutto quello che vi dicono, ovvero don't believe the hype, come dicono i mitici grandissimi Public Enemy, che ci ascoltiamo in santa pace in un pezzo tratto proprio da The 13th e tra poco torniamo.
Bello, bello.
Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the base.
Come on!
Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the Frank Guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the
cause some they never had this.
Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome of public enemy. Used, abused without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news.
Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Yes, was the start of my last jam. So here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. The book of the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind.
We're brothers of the same mind,
unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. Some claim that I'm a smuggler, some say I never heard of ya, a rap burglar. False media, we don't need it, do we?
It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype.
Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype.
Yo Chuck, they must be on the pipe, right?
Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend it for static. I see their tape recorder and I grab it.
No you can't have it back, silly rabbit.
I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him.
Yo Harry, you're a writer, are we that tight?
Don't believe the hype.
Bar Traumfabrik, spezial zu den Oscars.
E rientriamo su una categoria che a me è molto cara, che purtroppo secondo me è già assegnata, ma in realtà è la migliore sceneggiatura originale. E abbiamo 2, 4, 5 candidature: Elora Water di Taylor Sheridan, La La Land di Damien Chazelle, The Lobster di Yorgos Lanthimos, Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan e 20th Century Women di Mike Mills. Chi ha visto che cosa? Che no, cosa pensate?
Chi è che vince, voglio sapere.
Allora, io intanto io
tifo tantissimo, ve lo dico, per
Elora
Water, che secondo me è uno dei film migliori usciti l'anno scorso e visto per caso, totalmente per caso, non distribuito in Italia, e è scritto veramente un punto di forza.
Abbiamo parlato la settimana scorsa su Netflix. Sì. Scusate, una piccola interruzione. C'è un saluto che mi arriva, purtroppo allo schermo del cellulare un po' rovinato, non riesco a leggere se c'è scritto Simone Rossi o Hans Delbruck, però ha detto saluti soprattutto a Justin che sento molto carico.
Grazie. Questo è Hans.
Dovrebbe essere Hans.
Io e Hans ci rispettiamo.
Ti capite.
Con Simone un po' meno.
No, con Simone non c'è più niente.
Quindi insomma stavamo dicendo, vabbè, di questi film Elora Water ne abbiamo parlato la settimana scorsa, La La Land ne abbiamo parlato, The Lobster pure.
The Lobster io tra l'altro non l'ho mai visto ancora, purtroppo.
Bellissimo film.
Sono The Lobster, se c'è una logica, non ho visto Elora o High Water come dici tu, e vedrò sicuramente gli altri. Però se c'è una logica nella sceneggiatura originale, credo che The Lobster la meriti. Ecco.
Andrea Fioravanti, benvenuto.
Ciao Andrea Fioravanti.
Accomodati qui. e prenditi la cucca.
Secondo me The Lobster merita assolutamente il premio per la migliore sceneggiatura originale, perché come concetto, come idea di film è molto 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 oltre la logica.
È originale,
è molto originale. È molto più che originale.
Ma loro intendono quello per originale,
certo. È molto originale.
Che sia originale.
Che sia originale, cioè, non le solite scene.
Non è tarocca, non è tarocca.
L'unico film di cui non abbiamo parlato fino adesso, comunque non abbiamo menzionato, perché Manchester by the Sea non l'abbiamo dissezionato.
Posso dire una cosa? Capolavoro.
Capolavoro, sono d'accordo. Posso bellissimo
dire,
film. Certo,
dire una cosa? È un capolavoro che fa 30 ma non 31.
Vabbè.
Mi dispiace.
Però
30 su 31.
Capolavoro forse è troppo, però bellissimo film, mi è piaciuto molto.
Una cebrata
ad ogni modo.
Kenneth Lonergan, grandissimo scrittore.
Grandissimo scrittore, tant'è che
tra l'altro.
Ma lo sceneggiatore parleremo?
Stasera parliamo di chi vince, poi magari lo recuperiamo la prossima settimana.
Beh, però
dicevo, l'unico film di cui non abbiamo parlato per nulla è questo 20th Century Women di Mike Mills, che
non
di cui non
niente.
Sappiamo molto, non so se è uscito in Italia, ma non credo sia uscito ancora.
No.
Parla di una madre single che educa il figlio ad amore e libertà con l'aiuto di altre due donne ribelli negli anni 70. A me interessa perché c'è Greta Gerwig, quindi
bravo,
è sufficiente. Poi c'è anche Elle Fanning e Annette Bening e Billy Crudup, che è quello che sta anche su Jackie, cioè questo lì, che è quello che fa l'intervistatore su Jackie, avete visto?
Sì. Però ne dicono anche di questo film un gran bene in America, naturalmente.
Sì, chiaramente. Ora, chi vincerà?
Ho capito che film è, ho capito, ho visto gli screenshot due giorni fa.
Sì.
Ora, chi vincerà e chi vorremmo vincesse? Due persone hanno già detto. Io, da parte mia, continuo a dire che vorrei che vincesse The Lobster, perché è una storia scritta, il film diretto meravigliosamente, interpretato meravigliosamente,
vincerà,
ma scritto,
The Lobster.
Scritto meravigliosamente, quindi dovrebbe vincere. Non credo che vincerà, perché anche qui mi sa un po' dell'outsider.
Perché è europeo.
Ricordiamo che La La Land ha vinto già il Golden Globe per questa categoria.
Vince la
probabile che vinca.
Vorrei Lobster.
Anche tu dici questo. Anch'io penso di dire vorrei Lobster e penso che vincerà la Lega.
Però se vince Manchester by the Sea, siamo contenti.
Siamo contenti. No, anche Manchester by the Sea, diciamo che è facile. Che tra quelli. Che cosa hai portato?
Limoncello. Che?
Ma quello tra un limoncello?
Io tra un po'.
Io sto bevendo la birra, dai, tra un po'.
Aspetta. Ragazzi, bisogna stare qui fino alle 10.
Qui portano di tutto. Per chi non ci sta vedendo non si rende conto, ma qui è un banchetto
guardiano. Collegatevi via Skype.
Questa sera siamo su altissimi livelli. Altissimi livelli.
Chi altro io credo che vincerà. Io ho detto che quello che vorrei vincesse, che è Taylor Highwater di Sheridan. Però sarei contento, e forse potrebbe vincere anche Manchester by the Sea. Secondo me non vincerà Lobster.
Beh, c'è Mourinho,
No, non credo.
Ma scusate, una domanda stupida, naturalmente.
Certo.
Ma la sceneggiatura di questi film è degli stessi registi?
La sceneggiatura di questi film è di quelli che vedi tra parentesi.
Cioè, gli stessi
molto
registi.
Spesso,
in questo caso
diciamo
sono
che
tutti
quest'anno sono beh, no, allora sì, è Taylor Sheridan, sempre
sì. Sono tutti registi.
No. Sono tutti registi.
Il regista non è Taylor Sheridan,
no. Infatti no, mi sembra.
Ok, però gli altri sì.
Sì, quest'anno c'è una grande incidenza di poi velocissimamente no, c'erano anche le sceneggiature non originali che vi ho segnato. Io non ce l'ho sul mio foglio, se qualcuno le vuole.
C'è Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion e Moonlight.
Questi sono i candidati per la non originale, che però non rientra nel nostro concorso, quindi li buttiamo lì giusto
non ci interessa per dire.
Comunque, giusto per fare cosa? Chi erano i candidati?
Allora, Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion, Moonlight.
Si distrae.
Io spero in Arrival, perché secondo me è un film bellissimo, scritto benissimo.
Peccato la bomba.
È l'unico probabile che sia l'unico premio che vince, anche se ha diverse candidature.
Sì, ma infatti, secondo me, io capisco che voi dite probabilmente La La Land potrebbe essere anche in questo caso favoritissimo.
Beh, potrebbe.
Oh, Michele,
che bello dopo tanti anni.
Allora, scusate, trovarci. Mi sta crescendo un tatuaggio sul collo. È arrivato Michele Giacchè.
È entrato Michele Giacchè e tutti abbiamo un maglione. Non va bene.
Volevo dire, forse
una persona che ormai è abituata a ben altri VIP, diciamo,
vabbè.
Ben altre esposizioni
però
mediatiche.
Si ricorda dei vecchi VIP.
Però si sta trasformando il Casio in Rolex.
Se, no, volevo
sono
dire
sono entrato in paranoia.
tra le tante candidature che ha beccato,
ho
una chiave
di Dugnano.
Fai finire il direttore.
Allora, si vede che sono fratelli con Just in Time, perché in Time di solito fa così, interviene quando ecco,
lo so, scusa.
In case. Comunque, no, dicevo, tra le tante
statuette
che prenderà, forse questa qui è quella che ci vede un po' meno, nel senso che in realtà, appunto, se uno volesse veramente dare un giudizio di merito sulla sceneggiatura di La La Land, che è un film meraviglioso sotto tanti punti di vista, vi direi, io forse non lo vedrei in cima all'apice per la sceneggiatura.
Cioè, sì, io penso che se la giochino Lobster e Manchester by the Sea.
Anch'io. Però non dimenticate come sono andati i Golden Globes.
Non dimenticate i Golden Globes. Comunque siamo agli Oscar.
Lo so, però spesso gli stessi premiati.
No, io dicevo siamo agli Oscar proprio nel senso che spesso riprendono le cose, ma poi comunque non è che perché un film è migliore, non è certezza. Comunque, direttore, direi che è ora di sentirci.
Io direi che facciamo un bel omaggio a Hollywood, agli Oscar e agli Stati Uniti con un pezzo che dedichiamo a tutti gli americani.
No, nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
Il pezzo si intitola Don't Worry About the Government.
The Government.
Vabbè, allora scusa.
Questo è un grandissimo pezzo.
allora le produco io le cose.
Infatti io e te facciamo coppia apposta. Questo viene da 20th Century Women, di cui abbiamo appena, diciamo, un pochino parlato. Sono loro, sono mitici, sono indescrivibili, meravigliosi. Sono i Talking Heads, li facciamo anche
le
aspettare.
Le teste parlano.
Lo speciale sugli Oscar del Bar Traumfabrik.
Scusa,
succede anche a me a volte, sono 4 anni. Continua con una categoria importantissima, ovvero la miglior attrice protagonista. Una categoria che per
il nostro contrariato,
i coltelli. E per il nostro Justin,
è così, le lacrime. Diciamo.
è una categoria.
Perché Justin? Perché?
Ma io dico solo una cosa.
Perché purtroppo non c'è. L'unica... In questo sei un po' come Daniele, anche lui è.
Ma guarda, in questo ci troviamo.
Sì. Ci c'è una grande esclusa, una grande esclusa che tutti sì. noi amiamo.
Ovvero... Ma io in particolare. Che ero.
Amy Adams. Che tra l'altro, scherzi a parte, ha dato una prestazione meravigliosa prova, sì. in Arrival, reggendo gran parte del film sulle sue spalle. Ed Andrea vuole dire una cosa.
Io credo che sia stata bastonata oltremodo, anche perché nello stesso anno era uscito Un Animali Notturni, in cui davvero esatto, dava due anche per prove. Una mezz'ora dava il meglio di sé, quindi non capisco.
Io non l'ho visto, ma infatti Animali Notturni è un film che è stato bistrattato a questi occhi.
I grandi esclusi sono Tom Hanks e Tersalli e Amy Adams.
Anche Sally, il fatto che Sally, anche come film, poi ne parleremo, ma insomma, secondo me era miglior film dell'anno, almeno da Oscar, era comunque tra i migliori. Ad ogni modo, miglior attrice protagonista, chi abbiamo? Abbiamo Isabelle Huppert, che ha recitato in Elle di Paul Verhoeven, che non ho ancora visto. Isabelle Huppert, vabbè, non c'è bisogno di presentarla. Ha recitato in Mezzo Mondo e ha già vinto però il Golden Globe come miglior attrice.
Attenzione, infatti.
Primo della carriera, sì. Anche l'Oscar sarebbe il primo della carriera, nonostante una carriera sterminata.
Ma tu hai notato che quando nomini Golden Globe, Torre si anima?
Torre si anima, gli piace molto di quello.
È una cosa particolare.
Quasi tengo più a Golden Globe che agli Oscar.
Ma tu ti svegli solo
senza motivo. Scusa.
Poi la quota nera, ovviamente, di quest'anno necessaria in miglior attrice di protagonista è, guarda caso, si chiama Ruth Negga. E proprio, ce ne siamo, è un'attrice, credo eritrea. In Loving di Jeff Nichols, che è un film che racconta la storia vera di una coppia interrazziale arrestata per essersi sposata, che ha fatto causa allo stato della Virginia, quindi comunque un'altra storia importante. Poi abbiamo Natalie Portman, che ha fatto Jackie Kennedy in Jackie di Paolo Larrain, altro film di cui forse parleremo la prossima settimana perché esce giovedì. Poi abbiamo Emma Stone, il La La Land di Damien Chazelle, anche lei vince, molto brava in quel film, è vero, va detto, anche lei vincitrice del Golden Globe per, vedo Andrea Fioravanti che dice di
no.
Lo vedo,
no.
Vincitrice anche lei del Golden Globe come miglior attrice, perché sappiamo che ai Golden Globe le categorie dramma e commedia o film
musicale
sono separate.
Scusa Marco, vuoi dire qualcosa sulla parola Golden Globe?
La bocca piena.
E poi al quinto posto c'è Meryl Streep, che ogni tanto deve prendere una candidatura per Florence Foster Jenkins di Steven Pearce.
E secondo me, ve lo dico qui, vincerà
il quarto Oscar.
No. Vincerà per fargli fare un discorso anti Trump. No. Lo vedrete. Vincerà per un film di merda recitato coi piedi per fargli fare il discorso
anti Trump. No,
non con i piedi, adesso esagerato.
Prego.
Facciamo un giro su questa frase di Justin, perché è fondamentale. Secondo
allora,
me
io
non urlate, però, ragazzi. Non urlate.
Urlo perché sono in forte polemica.
Aspetta, diamo la parola a Giulia D'Amato.
Non è vero che ha recitato male.
Non importa, non importa. Okay. C'erano due prestazioni di una stessa attrice in quest'anno.
comunque,
c'era il Golden Globe lei.
C'era il Golden Globe.
Mary Streep al Golden Globe è stata premiata per la carriera, se non sbaglio, vero? Ha fatto quel discorsone su Trump. Sì.
All'opposto di Nicole Kidman, che invece si è quasi schierata proprio.
Quasi schierata, sì. Però, secondo voi questa
Nicole Kidman ha detto, posso dire, certo, sì. Una nota velocissima, ha detto delle parole di, secondo me, di buon senso, cioè,
però
avete un po' rotto il cazzo alla fine, cioè insomma un po' me la sta caricando un po' troppo.
Beh, pieno di buon senso,
sì, assolutamente.
Vi faccio una domanda veloce, secondo voi in questa circostanza l'Academy, che comunque sappiamo che a Hollywood principalmente sono progressisti, diciamo, almeno di facciata, l'Academy non è che sia proprio in realtà di questo grande progressismo, però comunque secondo voi, anzi il contrario, però secondo voi quest'anno c'è anche un diamo contro a Trump in questa kermesse?
Per forza Farani ha fatto un po' la premiazione, no? Del regista, cliente, e di conseguenza
avvicinati leggermente.
Loro già si sono schierati tutti anti-Trump proprio partendo da questo motivo, quindi sicuro alcuni
c'è
premi,
anche questo insomma.
Sicuro alcuni secondo me Farani vince probabilmente per questo motivo.
Ok, quindi diteci un po', visto che abbiamo 3 minuti, è il momento delle dichiarazioni, chi vorreste che vincesse e chi vincerà?
Allora,
voi anche avete delle liste là dietro, se avete già preso, perfetto.
Secondo me vincerà Strip, vorrei vincessero Per.
Tu dici che vincerà Meryl Streep?
Secondo me sì.
Allora, dico che non vince la Strip per gli stessi tuoi identici motivi, cioè perché secondo me non è un grandissimo film e soprattutto perché l'Academy ha il terrore che lei possa fare un discorso del genere, sono terrorizzati. Secondo me
non è il salotto dei Golden Globe, è un po' più istituzionale.
Assolutamente, cioè non ce lo scordiamo. Secondo me potrebbe vincere Natalie Portman.
Potrebbe vincere Natalie.
Io spero che
vinca, non ha mai vinto.
Io
credo,
spero che vinca Natalie Portman, perché in Jackie è fenomenale.
Sì, molto brava, molto brava.
Però secondo me alla fine lo daranno un caremma storico.
Tocca un nervo molto sensibile agli Stati Uniti.
Assolutamente.
Ma il film è molto ben fatto, Jackie.
Il film è veramente bello e lei è riuscita a fare una interpretazione perfetta di Jackie Kennedy senza cadere nella macchietta che era facilissimo. Quindi sicuramente merita. Io dal canto mio vorrei che vincesse o lei o Isabelle Huppert, perché comunque Isabelle Huppert è una grande. Elle non l'ho visto, ma sono convinto che sia un
Stone
bel film.
Non la porta nessuno?
Emma Stone è bravissima e vincerà, quindi vincerà. Vorrei che vincesse qualcun altro, perché ha già vinto il Golden Globe, ha fatto Man Bassa e probabilmente vincerà. Secondo me vincerà
Stone,
lei.
Se vincesse lei non avrei niente da dire.
Non avrei niente da dire perché è molto brava, però ecco. Natalie Portman ha una carriera alle spalle che mi sentirei di premiare con questo premio.
Aspetta, Della Torre, resisti 30 secondi. Stai in astinenza 30 secondi.
Non ce la può fare.
Allora, vincerà Emma Stone, perché comunque di solito l'Academy premia chi gioca anche un po' quando ci sono grosse trasformazioni o situazioni un po' particolari, viene premiata, no? Nella logica dell'attore, nella logica del lavoro dell'attore, certe scelte, diciamo, attoriali in alcuni casi vengono premiate. Emma Stone in questo caso, con un musical, verrà premiata, ha già vinto, vincerà lei, però Natalie Portman avrebbe meritato.
Bravo.
Natalie
Portman, io la penso meritato. Come te.
Meryl Streep non vincerà per il discorso che ha fatto prima sia Andrea che Daniele, e questo ci fa capire che in realtà vincerà Fuoco a Mare, perché esatto, quel tema sarà sfiorato
anche tema, come miglior attrice protagonista.
Quel tema sarà sfiorato, quel discorso dei muri eccetera, però Gianfranco Rossi, in quanto ex pugile, non è così minaccioso sul palco come potrebbe essere una Meryl Streep di turno.
Ma ha invitato pure Ravanelli, tra l'altro.
Certo. Comunque,
ragazzi, volete dire la vostra? Michele, ti vedo taciturno.
Io rifletto ancora.
Rifletti ancora ambientato. Il nostro ospite VIP.
Vabbè.
E secondo te qualche VIP così a caso chi pensa che vincerà?
Scusa, ribadisco una cosa, Smith.
Ma che cazzo stai a dire?
Per te, sei tutta per
Smith
te.
Stasera.
Tu, direttore, vuoi dire?
Sì, io voglio dire che secondo me vincerà lui. A quello che stiamo per mettere sul piatto, nel senso che quando c'è tutta questa indecisione c'è sempre uno che mette tutti d'accordo, soprattutto qui al Trump Fabric, giusto?
Sì, assolutamente
giusto. Che stai facendo?
Niente,
cercavi semplicemente il brano.
Uscirà in sala.
Hai preso l'improvviso, pensavo di dire una cosa, non c'è.
Uscirà in sala a brevissimo il documentario di Jim Jarmusch sugli Stooges, lo stiamo per mettere.
Ne parliamo nel cinema di oggi a 8.
Infatti, anche perché Jarmusch è attualmente protagonista a Perugia. E non diciamo, qui è tutto collegato.
Dormi a casa mia.
Altro che fuoco a mare.
Dai, coglionazzo. Scusa, così è partito.
Sì, ci stava. Comunque, parlavamo di lui. Vincitore da sempre, vincitore per sempre, è Iggy Pop. E questa, l'avete già riconosciuta. Ammazza.
E poi esce anche tra i
Ma quanto siete bravi! Allora, ricordatevi di andare a votare sulla nostra pagina Facebook per vincere i biglietti gratis. E Last for Life per i prossimi 4 minuti.
Yeah.
wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lived so long. Could have lived so long. I got lost so long. Got lost so long. Oh, I lost so long. Oh, I lost so long.
Heute in der Bar Traumfabrik, ein Special zu den Oscars.
E questo è ancora il Bar Traumfabrik, come tutti ben sanno. Entriamo nella categoria, quella diciamo che di solito lascia un po' più di... Vabbè, basta. Miglior attore, miglior attore protagonista, no? Perché c'è stata una arguta discussione, perché voi, cari webbatori, dovete sapere che nel fuori onda le discussioni sono più interessanti che durante l'onda.
Perché non è che ci fa onore questa cosa.
No, perché durante
la festa il fatto che la tua è stata entrata spettacolare.
Ma direi proprio di sì.
Perché sappiamo fare la radio. Esatto. Diciamocelo.
Sì, sì. Allora, la candidatura, la categoria è quella del miglior attore protagonista. E abbiamo Casey Affleck per Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan.
Grandissimo, già vincitore del Golden Globe, Marco, vero?
Esatto.
Grande. Andrew Garfield per Oxon Ridge di Mel Gibson.
Mamma mia,
l'applauso,
guarda. No. Perché della Madonna. Vogliamo candidare Amy Adams al posto di Garfield?
Ha usato argomenti importanti.
Sì, no.
Poi
no,
c'è
no.
Ryan Gosling.
Che gli ha fatto Garfield? Io...
Ma non lo so, guarda, ma non nemmeno dire che mi ha, che ne so.
Ed è comunque dai tempi di Spider-Man che lo odia così.
Odio. Spider-Man era veramente indifendibile. Sì. Spider-Man, no, Amazing, guarda, Spider-Man era veramente.
Ti assicuro che su Oxon Ridge la è parte peggio. In cui recita e non corre per salvare la gente è ancora più indifendibile. Te lo assicuro.
Io lo ricordo positivamente. Lo ricordo anche quel film mi è piaciuto tanto in
Vabbè, eravate giovani.
Film di Fincher. Per i Facebook, dai.
Aspetta. Sì, 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 cioè, però il film è
social. Aspettate, aspettate, poi vi scatenate. Facciamo l'elenco completo. Vai. Abbiamo detto Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling per La La Land di Damien Chazelle,
anche lui, Golden Globe, Marco,
Viggo Mortensen con Captain Fantastic di Matt Ross e Denzel Washington,
che non ho visto.
Con Fences di Denzel Washington.
Non esce la prossima settimana.
Fences, tra l'altro, canzone dei Phoenix. Così.
Ne parleremo nel prossimo blocco sulla rubrica del cinema di oggi 8.
Allora, andiamo a dire, innanzitutto, secondo Daniele, facciamo il giro e partiamo da Lupus di Underboy. Sì, e sentiamo chi vincerà e chi vorresti che vinca.
Innanzitutto volevo dire a Marco...
Non alzare di una terza. No.
Ok, va bene.
Chi vincerà? Secondo me ci sono ancora ottime probabilità che Ryan Gosling vincerà, perché comunque Golden Globe e comunque sulla cresta dell'onda Ryan Gosling è un pupillo di Hollywood da qualche anno, peraltro meritato, secondo
ha vinto già, no?
Oscar non mi risulta, non mi pare, no? Giusto, non ha vinto. No. Bravissimo attore, anche se cioè, si dice che sia monoespressivo, effettivamente lo è,
vero,
però è una monoespressività che riesce a versare in vari ruoli.
Posso dire una cosa,
è
un finto monoespressivo.
È un finto monoespressivo.
Perché in realtà poi nel suo...
Ne parlavamo un'altra volta.
Lavora per sottrazione.
Ora, io non ho visto Captain Fantastic, Viggo Mortensen è un altro grandissimo attore, mi dicono che il film sia bello, sì. Bello, sì, infatti, veramente sì. Persone.
Bellino.
Casey Affleck, no. Secondo me, è clamoroso nel film. In Manchester by the Sea è veramente, proprio per usare una frase fatta, la recitazione per sottrazione per eccellenza, perché anche lì lui c'ha un volto pietrificato e ti trasmette tutta la devastazione interiore senza via di fuga che trasmette quel film, e secondo me lui è perfetto lì. Io, avendo visto quello, cioè non ho visto né Denzel Washington né Viggo Mortensen, Andrew Garfield lo escludo a priori per fiducia nei confronti di Justin, quindi direi vorrei che vincesse Casey Affleck e credo che forse vincerà Ryan Gosling, ma anche Casey Affleck.
No, vince Casey Affleck e se lo merita appieno, perché è già nei tempi di
addirittura dell'assassino. Vince, tu dici, sì, che danno il premio.
No, dell'assassino di Jesse James. Bravissimo. Per Mario e Codardo.
Sì, beh, però era attore non protagonista lì.
Non protagonista, ok, però candidato, grandi, in quel candidato, caso, ma grande interpretazione anche lì. Sì, e in questa, vero, secondo me, è fenomenale.
Beh, diciamo che Casey Affleck ha sempre fatto grandi, grandi interpretazioni. Sì. Sì, sì, sì. Sempre sottotono, sempre in seconda fila, però i suoi pezzi sono sempre stati importanti.
Ma diciamo che sono stati anche film abbastanza indipendenti nel panorama della cinematografia americana. Non è che sono stati dei blockbuster quelli che ha fatto lui.
No, no,
cioè, Ryan Gosling è baciato da una stella diversa, diciamo.
Sì, 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 chiaro, chiaro.
Anche
chiaro.
Il fratello Ben faceva film più commerciali. Ha fatto film.
Beh, Ryan Gosling è anche più bello, no?
Sì, no, beh, vabbè.
Io comunque non so chi vincerà. Spero veramente. A me sembra assurda, ma adesso a parte gli scherzi, la candidatura di Garfield per questo film. Forse, come diceva Smith, era comprensibile per Silence.
Nel fuori onda.
Sì, nel fuori onda, che è la parte migliore del programma.
I nostri interessati,
che voi non ascolterete mai.
Radiofonica ci ha promesso che se alziamo i nostri ascoltatori da 7 a 10 ci daranno come DJ chiamentari anche il fuori onda.
Grazie, vabbè, quello, allora bisogna
microfonato,
alzare,
quindi
aspetta, facciamo così, in onda. Fuori onda,
esatto. Ma che cazzo stai a dire?
No, forse dicevo Garfield per questo ruolo di un film che abbiamo visto poi tra l'altro insieme con Smith. Secondo
forse
me
forse è quello che non te l'ha fatto piacere.
No,
no,
secondo me proprio no.
No,
Mortensen visto Capitan Fantastico, ma sono tutti grandi attori. Denzel Washington, veramente grande attore che meriterebbe un Oscar, un altro Oscar. Io non ho visto questo film, però
Denzel l'ha già preso, giusto, l'Oscar?
Sì, sì, credo di
l'anno
sì,
scorso alla carriera. L'anno scorso alla carriera.
E adesso non aveva vinto l'Oscar.
Se, credo di. Come non protagonista. Forse non protagonista. Diciamo che se c'è una logica in tutto quello che abbiamo detto finora, Denzel Washington non vincerà assolutamente.
No.
Posso dire.
Non vincerà niente. Anzi, forse non lo faranno neanche entrare.
Mi inserisco e dico che forse questa è una delle battaglie più interessanti quest'anno degli Oscar, perché gli attori che sono candidati rappresentano anche cinematografie diverse, nel senso che abbiamo visto Casey Affleck che rappresenta un film non indipendente, ma certamente non appartenente agli studios. Secondo, Viggo Mortensen invece rappresenta l'anima, come dire, del Sundance, quel film tipicamente,
sì,
eccetera. Ryan Gosling è Hollywood che si guarda allo specchio, si compiace, è tipicamente una produzione
in una maniera elevata, come Clooney anni fa.
Non era in senso critico. Sì, certo. Denzel Washington è il classico film solido statunitense, io non avendo visto, ma credo che sia, si tratti di quel genere, quindi è una battaglia molto interessante che però verrà vinta da Ryan Gosling. Ho proprio l'impressione che sarà il premio timbrato proprio per questa cosa.
Secondo me è il suo turno.
Nonostante anche però ribadisco quello che avete detto un po' tutti, Casey Affleck e Viggo Mortensen davvero sono fantastici.
Io spero in Casey Affleck perché è un attore che stimo tantissimo, sì, però penso anch'io che vincerà Ryan Gosling, che tra l'altro è un altro attore che stimo tanto, quindi voglio dire assolutamente.
Come caschi?
Casco bene.
Caschi comunque,
bene. Cioè, questa è la categoria che a parte Garfield, che mi sembra la categoria più debole.
Vero.
Veramente grandi attori.
Sembra però costruita per Ryan Gosling, sembra veramente fatta apposta per Ryan.
Forse sì.
Però sembra costruita per La La Land, non per Ryan Gosling.
Esatto. Noi non sappiamo chi vincerà, chiaramente, però sappiamo con certezza che andrà sul palco dell'Academy con una t-shirt molto cool. Chiunque sarà il vincitore,
se arriva sul palco dell'Academy, è il momento che sapremo che ce l'hai fatta proprio alla grande, e allora ricordati degli amici.
A quel punto parte l'iniziazione del culto.
Esatto.
Sono pronto a venerarti come una dea hindù.
Esatto. Detto questo, visto che siamo in parità, ma con il tempo, però vi dico, sulla scaletta generale siamo un po' in anticipo.
Ma perché tu tendi.
Io beccuccio qua da
tendo
a beffare i miei ritardatari.
Conosce bene i suoi polli.
Approfitterei di questo minuto così che ci regaliamo, perché non abbiamo detto, visto che me l'ero segnato, attrice non protagonista e attore non protagonista, che hanno un significato.
Un ruolo.
Attrice non protagonista c'è Viola Davis di Fences, cioè Barriere.
Ne parlo
Naomi
benissimo.
Harris
colore
Nicole Kidman di Lion, Octavia Spencer di Hidden Figures e Michelle Williams di Manchester
United. Anche Octavia Spencer, dicono.
Io ho trovato ottime sia Naomi Harris che Michelle Williams, tutte e due grandi performance in questi due film, ma Naomi Harris particolarmente su Moonlight, perché Michelle Williams in Manchester United ha un ruolo
minore,
piccolo,
ma quelle minuti, piccole parti, sì, fare le cose in
lei è la ex, no? Che è vero, no?
Sì. Naomi Harris, che è meravigliosa esteticamente, per capirci è quella che fa Moneypenny nei nuovi James Bond, splendida,
oddio
donna
mio,
vero?
Bellissima, bravissima.
Quella che in quella scena, brava, lo rade, è una scena in cui lo rade.
L'abbiamo vista anche in 28 giorni dopo, bellissimo.
Esatto, film. La vediamo invece in Moonlight completamente devastata dal crack, compare anche struccata, interpreta se stessa a 50 anni, insomma, e dà un'ottima, bravo, prestazione. Per quanto riguarda l'attore non protagonista, abbiamo Mahershala Ali di Moonlight, che è quello di per chi ha visto le serie Netflix dei supereroi, è in Luke Cage della Marvel, non mi dirà niente, però io l'ho apprezzato lì. Jeff Bridges per Hello I Water, che ha il nostro
deve vincere assolutamente, perché
c'è Moonlight.
Poi abbiamo Lucas Hedges di Manchester by the Sea,
il ragazzino, il nipote,
non so se è il nipote,
che penso sia il nipote.
Poi c'è Dev Patel su Lion e Michael Shannon da Animali Notturni. Michael, grandissimo, Shannon,
grande, grande attore,
non la sua più grande interpretazione, se lo metterebbe
per la carriera, perché è un grandissimo attore.
Però vabbè, cioè non la sua più grande interpretazione,
no,
ma
però
cioè sempre agir, cioè registrato benissimo, sì, sì, voglio dire, Shannon è un grande. Io spero veramente, questa è una cosa che spero, che vinca Jeff Bridges, perché recita in Hell or High Water, che ripeto, film che ho amato tantissimo e vi consiglio di vedere su Netflix, disponibile. Veramente un film in cui Bridges non se ne frega niente di niente, strascica tutto. C'è una scena finale incredibile, recitata tutta da parte di Pine, da parte di Bridges, sulle allusioni, ma una scena finale in cui se le promettono veramente, che è strepitosa. Quindi io spero veramente che
io credo che Justin abbia avuto uno sconto sull'abbonamento a Netflix per fare l'endorsement, esatto, di questo film.
Sì, no, pagato da Netflix.
Clamoroso.
Comunque Andrea Fioravanti voleva dire la sua.
Una cosa interessante, pensate, ci siamo, come dire, scaldati per questa categoria. Pensate se c'era Tom Hanks. Cioè, se ci fosse stato al posto di Andrew
Garfield,
Tom
Hanks, sono d'accordo,
escluso, sarebbe stata una lotta incredibile, ma sarebbe stata davvero una delle categorie più affascinanti da tanti anni.
Ma potevano essere sei nomination,
senza polemiche, perché
chi
avrebbe vinto, avrebbe vinto.
Poi arriviamo, quando arriviamo al miglior film, magari ne parliamo, perché Sully, secondo me, è veramente il grande
successo. Anche chi ha vinto il Golden Globe?
Anche Tom Hanks, credo che...
Anche, no, io dico Sully nel senso, parlando anche di Tom Hanks, cioè è un film che si regge su Tom Hanks, quindi c'è
pensate
un...
che sarebbe stata sta categoria, forse sì, l'hanno esclusa apposta,
no, io dico più di una, perché appunto secondo me Sully, sì, è ottimo per regia, per film, per interpretazione, eccetera. Comunque è il momento della musica, e allora noi da Captain Fantastic ci sentiamo un pezzo con la voce della regina, ovvero la moglie del re, il re è The King at Rock dei Beastie Boys, lei è Kathleen Hanna delle Bikini Kill, poi successivamente delle Tigre, e con questo pezzo degli anni 90 introduciamo il cinema di oggi 8, che c'è tra poco. Questa è Rebel Girl, restate con noi ancora un po' e poi si parla delle uscite della prossima settimana.
Zurück zum Spezial zu den Oscar. Bartraumfabrik.
Rientriamo in studio qui dai leggendari, i leggendari studios, perché stasera sono studios. Gli studios,
the studios
dell'officina from St. John Bridge, come tutti sanno.
Vogliamo fare un saluto, un applauso e un abbraccio virtuale a Francesco che è di là dal muro.
Grande Francesco.
Ci sbreghi.
Allora, noi siamo arrivati ad uno dei momenti più attesi della settimana per tutti coloro che ci ascoltano, quindi quelle 7-8 persone
che
mediamente si collegano con
tutte,
noi in diretta,
ci stanno tutte,
ma forse anche da quelle migliaia di milioni di miliardi che invece ci sentono con il podcast, sappiamo che sono veramente tanti, da tutti i continenti, anche gente che non capisce le nostre parole, forse per questo ci apprezza. È il cinema di oggi a 8, rubrica che ovviamente vi anticipa ciò che succederà nei prossimi giorni. Siamo rimasti in pochi, quindi inviterei anche i nostri ospiti a partecipare, perché è molto facile, nel senso che una redazione bravissima, puntualissima, precisissima ha preparato tutta la listina dei film che troverete al cinema, quindi se adesso
basta leggere.
Ce li leggiamo, cominciamo noi così capite com'è facile. Allora, ad esempio, in multisala da lunedì troverete molto probabilmente David Lynch, The Art of Life, giusto? Un documentario di John Nguyen, la pronuncia è corretta, Smith?
Sì, è così.
Ok, allora, un'analisi dell'arte sperimentale e molto personale di David Lynch, ovviamente uno dei registi contemporanei più affascinanti e misteriosi della storia del cinema. Diciamo che al di là che non sappiamo com'è questo documentario, però solo il fatto,
l'argomento è interessante,
diciamo che no,
segnaliamo,
non ce lo
perderemo. Ai nostri ascoltatori che da oggi è possibile su My Movies Live vedere i primi 10 minuti di questo documentario, quindi se siete curiosi lo potete andare a vedere. Mi è venuta la voce un po' così.
Fai avvicinare Ilaria, per favore.
Ilaria, vieni più vicino,
perché abbiamo solo questo coso centrale che
sì. è da qui che parte tutto.
Non sappiamo, i punti interrogativi significa che
non sappiamo dove uscirà.
Basta che leggi.
Crazy, no, alla ricerca di un senso di Nathaniel Cost, Marc de Menardier. E niente, qui si tratta di Nathaniel che gira documentari sulla mercificazione del mondo. Marc è un guru del marketing. Equipaggiati di una piccola telecamera e di un microfono, cercano di capire cosa abbia portato a questo stato di crisi e da dove possa arrivare il cambiamento.
Un documentario che sembrerebbe tra l'altro lunedì escono questi tre documentari,
sì,
probabilmente
infatti.
La nostra redazione non ha scritto doc, ma è un documentario anche questo, non sappiamo dove. Sembra il tema è interessante, io è una di quelle cose che poteva probabilmente montare il post-board in terza sala, ma Laszlo magari ci avrebbe saputo dire qualcosa in più. Detto questo, il secondo film che Smith ha fatto saltare alla
perché lo voleva dire lui,
però io lo volevo far leggere a te perché ti riguarda da più di un punto di vista.
Mi riguarda da molti punti di vista, ahimè. Crazy for Football è un documentario di Wolfgang De Biasi che non sappiamo dove sarà possibile vederlo. 12 pazienti psichiatrici, uno psichiatra come direttore sportivo, un pugile ex campione del mondo come preparatore atletico, Gianfranco Rossi, anche regista, sono i protagonisti del nuovo documentario di Wolfgang De Biasi e Francesco Trento sulla terapia col pallone. Succede a Osaka durante il primo mondiale di calcio per pazienti psichiatrici. Diciamo che ci sono molte esperienze simili in Italia, in particolare anche a Perugia c'è Fuorigioco, Football Club, associazione calcistica Football Club Fuorigioco, che si occupa di queste cose, ragazzi che vanno in giro non solo per l'Umbria ma anche per l'Italia a giocare a calcio e a farsi del bene, diciamo così.
Io l'unica cosa che non mi è chiara è Wolfgang De Biasi, che è il regista Natali, di vari cinepanettoni, non so, che adesso diventa a fare i documentari impegnati, però magari hai visto. Comunque, questa dilla tu, direttore, perché è
no, questa è tua. No,
questa è tua. Non è tua,
vabbè.
Musicale.
Certo, approfitto, però è un po' nostra, perché innanzitutto Jim Jarmusch ci piace, lo apprezziamo e siamo molto curiosi di andare a vedere da martedì 21 al Postmod Gimme Danger, giusto?
Eh sì.
Ovviamente ve l'abbiamo citati prima e ve l'abbiamo anche messi, cioè non abbiamo messo gli Stooges, però insomma diciamo che l'ambito è quello.
È hip-hop, quindi.
È un documentario proprio su loro, quindi sul gruppo diciamo, portato avanti proprio dall'uomo senza maglietta. È vero! Cioè, vi rendete conto che Michele Jacquet non potrebbe mai essere amico di Iggy Pop?
Perché? La maglietta!
Attenzione!
Porta la maglietta!
Comunque, dalla loro comparsa, la loro eredità è una lettera d'amore, quella che Jarmusch dedica alla migliore rock and roll band di sempre, e che noi non vediamo l'ora di andarla a vedere.
La miglior rock and roll band di sempre, anche secondo il grande critico, che tu mi dirai.
Justin?
No.
aspetta, ce l'ho.
Ah, ma quello di prima.
Quello di prima, secondo me era
Sto cazzo, esatto.
Ho avuto l'opportunità di vederlo. Ragazzi, si parla veramente di un filmone.
Bello come bellissimo.
Mamma mia, cioè, l'hai visto? È già incredibile, sì.
Comunque, giovedì 23, per parlare di filmoni, esce Beata Ignoranza di Massimiliano Bruno con Marco Giallini, Alessandro Gasman e Carolina Crescenti.
Tutti al cinema.
Una disputa sui social network, è giusto o sbagliato esserne dipendenti? Secondo mia moglie no, questo lo dico io.
No, scusi, scusate, signor Justin.
Mi rimprovera, mia moglie mi rimprovera. Moglie.
Ricordiamo chi è Massimiliano Bruno. Massimiliano Bruno è quello che dice
bucio nel culo!
E sì, anche
bucio nel culo!
E anche sto cazzo!
No, se no, quella è, raga, però è quello che dice anche
bucio de culo!
È risata, esatto.
Esatto.
Quindi
anche bus de cul.
Bus de cul, esatto. In Francia, sì,
la grande. Si tratta di comunicazione di superficialità, commedia tratta dall'omonima opera teatrale dello stesso regista del film, Massimiliano Bruno.
Quindi, insomma, sarà sicuramente il figlio debole. Lui è un bravissimo comico, è divertente, eccetera, ha fatto dei filmetti così un po' leggeri. Io non devo
no,
dire.
No, che... allora io, per quello che posso dire io, Massimiliano Bruno è il tipico rappresentante di un certo cinema italiano, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, quindi non ne voglio parlare né bene né male, cioè nel senso che sono film che secondo me funzionano benissimo in televisione, benissimo, c'hanno altri ritmi, eccetera, sono commedie intelligenti anche, non sono film così stupidi, insomma. Però poi al cinema io consiglierei altro, personalmente.
Io non riesco a volergli male,
ci riesco, guarda. Vabbè, anche comunque, perché uno che ti dice bis di chi,
che ti dice anche
culo!
Comunque, agevoliamo, no,
soprattutto in una settimana come questa, come fai a consigliargli quello rispetto a
agli altri?
Tipo
per esempio esce Trainspotting.
No, guarda che
lo volevi dire tu.
Vengi. Sì, che lo volevi.
Dai,
non volevo leggere.
Vabbè, lasciamo il prossimo, no. Ragazzi, su.
No, ormai sei offesa, basta. No. Non legge più. Dai, leggi CT2.
Dai, siamo veloci però. Il prossimo. Trainspotting di Danny Boyle con il cast del primo Trainspotting T2. A 20 anni esatti la sua rocambolesca fuga dalla Scozia con 16.000 sterline nella borsa, Mark Renton si ripresenta a Edimburgo al cospetto dei vecchi amici Simon Sickboy e Daniel Spad. Anche Franco Bagby intanto è in vaso di prigione e non vede l'ora di ammazzarlo a mani nude. Ora, al netto dell'operazione nostalgia che sarà senz'altro questo film, io vi faccio la domanda.
E in cui io cadrò a piedi pari.
Tutti cadremo per forza. Io vi faccio una domanda. Vi ricordate tutte le volte che abbiamo parlato di questo film in fieri, che cosa ha detto la Slokovac di questo film? Secondo voi, cosa dirà la Slokovac di questo film adesso che lo monta il post-mod? Vediamo. Ve la lancio così, vediamo un po'. Andiamo avanti.
Secondo me è un capolavoro,
Giulia, non vuoi parlare della grande muraglia, no?
Grande muraglia di Zanimo.
No.
No, questa è la sua Marco.
Chang Ciumo.
Ritmo. Dai Marco, reggicelo tu.
Hai
rotto il cazzo.
Con Matt Damon, Tian Jing e
William. Il cazzo è rotto.
Esatto.
Con Matt Damon, Tian Jing, forse, e William Defoe. Lo troveremo nelle multisale, la storia di un gruppo scelto alle prese con la valorosa difesa dell'umanità su uno dei più iconici monumenti del mondo. La prima produzione in lingua inglese di Zhang Zhimu.
No, è Chang.
Chang Zimu, è il più grande film interamente girato in Cina. E me coglioni.
Quindi, insomma, ecco. Avanti.
Dai, torre tu.
Jackie di Pablo Larraín con Natalie Portman, Greta Gerwig e Peter Sarsgaard. Parla della. Sono passati 5 giorni dalla morte di John Kennedy.
C'è scritto, vuoi dire,
e la stampa bussa alla porta di Jackie per chiedere il resoconto. Una relazione particolareggiata dei fatti di Dallas. Sigaretta dopo sigaretta, Jackie ristabilirà la verità e stabilirà la sua storia attraverso le domande di Theodore H. White, giornalista politico di Life.
Lo trovate, non l'hai detto, al Cinema Zenith da giovedì. Ricordiamo che ha vinto il premio per la sceneggiatura a Venezia l'anno scorso e che comunque ha 3 candidature agli Oscar, anche lui. Da Rain è inutile parlarne, Neruda, bravissimo, Il Club, bravissimo. Tony Manero, Post Mortem, tutti i film meravigliosi. Andrea?
Un inciso, quest'anno agli Oscar abbiamo dei film che sono passati in maniera importante a Venezia.
Sì, infatti. Chiudiamo velocemente perché siamo in ritardo, incredibilmente siamo andati oltre.
Andrea, Barriere o Fences di Denzel Washington, con Denzel Washington e Viola Davis. Ferisi sogna di diventare ballerina, Victor si immagina grande inventore. Orfani in Bretagna, fuggono a Parigi per realizzare i loro desideri. Questo è il film che ha segnato, diciamo, diverse candidature agli Oscar e Golden Globe, Washington, Davis, eccetera. E non l'abbiamo visto ancora perché esce questa settimana. Cosa dire? Speriamo bene, insomma, Washington è regista e attore sicuramente quadrato.
Di qualità.
Bravissimo, di qualità.
È una qualità.
E speriamo, spero molto bene, insomma. Io tifo molto per Denzel.
Allora, La marcia dei pinguini.
È una qualità!
No. La marcia dei pinguini, Il richiamo di Luc Jacquet con Lambert Wilson, credo doppiato da Piff a questo punto.
Basta, vado via.
La sinossi è abbastanza, come dire, complessa.
Dice che siamo curiosi.
Sì, no, penso che sia complessa e sovrastrutturata. Un pinguino sta per partire per seguire la misteriosa chiamata che costringe ogni suo simile all'arrivo dell'inverno a muoversi verso una destinazione sconosciuta. Oh. Io sono già affascinato e penso di non perdermi.
Tu sei affascinato?
Sì.
Guarda. Tu invece sei?
Io sono emozionato.
Lo so, anche io sono emozionato perché è un assist perfetto quello che offre il nostro Andrea alla prossima canzone che siamo pronti a mettere sul piatto, perché tra le canzoni candidate all'Oscar come miglior canzone, e vi do un piccolo spoiler, poi in musica in HD ci torniamo.
Bravo, bene, ok. Io director aspetto quello, guarda, sono venuto solo per quello.
C'è anche un amico di Justin, no? Che ha come nome lo stesso cognome di...
Io lo dico tantissimo perché è una canzone che ogni volta che ascolto non riesco a non parlare.
Il famoso Justin Timberland.
E adesso ve la darò dimostrazione fuori onda.
Certo.
Che voi non vedrete.
No, però a casa lo possono vedere attraverso una webcam.
E lo potrete vedere allora.
Oh, abbiamo già appena postato il link per vederci. Justin Timberland, come dice qualcuno.
Sì, c'è gente che sta correndo per vederlo.
Assolutamente. Che canta Can't Stop the Feeling. Sì, stiamo parlando di Trolls, è un pezzo, come dice il nostro Justin,
irresistibile. Ma anche
indifendibile. E quindi ballatelo con noi del Bartram Fabric.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance.
Bello diretto.
It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone.
Cause
I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop.
Sono entrato in paranoia.
Oscars, der Bautramfabrik, ein Spezial.
Ma perché devi castrare Justin che ballava tutto felice?
Guarda,
tu
guarda, sono pirlato di sudore.
Castrare è l'ultima cosa. Un po' pirlato, eh.
Anche un po' pirlato.
Io non riesco a volergli male.
Io guardi. Allora, posso introdurre l'ultima categoria? No, non è l'ultima categoria, però l'ultima categoria per me, perché dopo questa canzone per me
basta,
è finita.
Basta.
C'ho la battarella, come si dice in gergo. La miglior regia, per la miglior regia sono candidati Denis Villeneuve per Arrival, Mel Gibson per Oxford Ridge, Damien Chazelle per La La Land, Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan e Barry Jenkins per Moonlight. Oh, io dico subito che secondo me anche questo qui, non ho visto Moonlight, non ho visto Manchester by the Sea, ma di Kenneth Lonergan conosco la filmografia. Credo che sia una categoria molto affascinante, come direbbe Andrea, insomma.
Sì,
quindi tutti i grandi registi, anche Mel Gibson in Oxford Ridge, peraltro film non riuscirissimo in toto,
però,
sì, molto interessante. La seconda parte, secondo me, una regia clamorosa.
Beh, poi indifendibile.
No,
poi
non è vero.
Ma no. No, no, volevo dire una cosa su questo, però non ti voglio interrompere, quindi
no,
finisci,
no, guarda,
il concetto
io,
poi mi prenoto.
Io dico semplicemente che Oxford Ridge, Mel Gibson gira la guerra finalmente, come non si vedeva da tantissimi anni.
Da Spielberg.
Capisci il concetto?
No, no, guarda, da pre-Spielberg, da pre-Spielberg risalvate il soldato Ryan. Dove Spielberg ha introdotto la camera a mano
certo.
E l'ingresso
e lo schizzo di sangue
e
sulla
lo schizzo
camera.
Di sangue sulla... In realtà lui fa una regia dove si vede tutto,
è meno spettacolare di Spielberg,
in terzi, quindi non è in primo piano, cioè non vedi la camera a mano, è una regia molto più classica, con chiaramente le innovazioni tecnologiche di adesso, così non vorrei parlare soltanto di questo.
No, però arriva a intervenire su questo, perché la scorsa puntata ne abbiamo parlato animatamente e addirittura anche dopo la puntata siamo andati a cena e si è continuato a parlare di questo, e in particolare al di là del film, del valore del film,
fuori onda più grande,
che ovviamente ha composto da tante cose, recitazioni, fotografie, sceneggiature, eccetera, ci siamo molto concentrati su proprio questa regia nella battaglia, anche perché non è un regista come gli altri, è un regista che viene da un'esperienza ben diversa, insomma, sappiamo tutti. E quindi ero curioso di chiedere ad Andrea, approfittando del fatto che
un grande regista,
ecco, allora, una candidatura a miglior regia per appunto il nostro amico Mel, come la vedi e soprattutto come hai visto
Mel non è amatissimo dall'Academy, lo dico, però è rispettato dall'Academy, che sono due cose diverse. Non è amato ma è rispettato, perché è un regista solido. Lui riesce a rendere affascinante la violenza, Il Patriota, The Passion, tutti i film quasi splatter,
Braveheart,
Apocalipto, insomma, in poche parole lui riesce a rendere affascinante e anche un po' orrorifica la violenza. In questo film, come dire, sposta quello sguardo affascinante, affascinato da parte sua del sangue su questa battaglia. Non è una, io sposo in toto quello che avete detto, cioè a me il film non è piaciuto granché, però non possiamo non sottolineare il fatto che nella seconda parte si alza il valore, si alza il valore dello sguardo, si alza proprio il valore dello sguardo.
Bravissimo.
Secondo me è molto interessante vederlo, proprio per capire come quell'aspetto non riesce ad espandersi per tutto il film. Perché il film non ci piace? Perché quell'aspetto in cui lui davvero è appassionato, cioè riprendere la violenza, non si espande in tutto il resto del film, perché lui non ha la stessa passione per ritrarre il resto.
Arrivano ragazzi di meno in due, in quattro, arrivano due, meno due per volta, schiacchi e cacci a pugni, gli fanno speciali.
Ma personalmente mi sembra anche un pochino troppo, una candidatura all'Oscar come miglior regia per questo film, perché insomma... siamo d'accordo che The Passion e Apocalipto forse sono i film più completi da tanti punti di vista. Questo, tolte delle situazioni particolarmente interessanti rispetto alla battaglia, una splatterata che ci può stare, però è un film che lo vedo un po' sopravvalutato
per
candidato alla regia. Insomma.
Metterlo sulla bilancia con un La La Land, dove uno dice, al di là che è un musical, musical, il nuovo musical, che è, al di là di tutto quello che può riguardare una storia che non è alla fine così originale o così, ma registicamente
effettivamente ci sono delle robe che, soprattutto per un regista che non ha un'esperienza sterminata, è probabilmente un astro più che nascente perché è già nato, però insomma diciamo un qualcuno che punterà a fare belle cose anche in futuro, soltanto per fare quella scena d'apertura di La La Land, che chi l'ha visto
per piano sequenza, piano sequenza in super strano,
ma lo stesso Arrival è proprio di un'altra categoria.
Arrival è clamoroso.
Io abbiamo ancora parlato, ma anche Arrival,
io sarei felice se vincesse Arrival. Devo dire che però effettivamente di tutti i premi a cui è candidato La La Land, questo è forse quello che ci sta di più, perché effettivamente se vogliamo dare un riconoscimento a questo regista giovane che nel precedente vinse l'Oscar per il montaggio, che poi l'ha fatto lui sostanzialmente, quindi era un punto di forza di Whiplash, no? Secondo me è una continuazione naturale, avrebbe senso.
Faccio una domanda a tutti voi, ma viene in mente che il regista Chazelle ha un lato di sé abbastanza oscuro, abbastanza strano, che non so, quasi dark? Whiplash alla fine sembra quasi un lugubre incubo per due ore di questo ragazzo, sembra quasi che venga inquadrato questo inconscio brutale, e anche qui non è tutto questo sentimentale, cioè è stranissimo questo regista, secondo me. Poi non lo so, voi che ne pensate?
No, io sono secondo me c'è anche questa cosa anche qui, vero, se vogliamo, vero, sì, non è per niente banale come alcuni hanno detto, insomma.
No, ma infatti ne abbiamo anche parlato in questi termini, perché probabilmente Andrea tu non ci ascolti.
Sì, no, tu non c'eri, era la prima puntata dopo le ferie, ne abbiamo parlato. Lui
scherzo, però abbiamo...
è una persona seria che il venerdì ha di meglio
studia,
da fare.
Infatti, no, scherzo, però abbiamo sottolineato il fatto che la leggerezza di un musical, quindi con questa musica che inonda tutto, fa da contraltare a una malinconia, una pesantezza, un'angoscia.
Whiplash lo ritrovo accompagna. Proprio questa angoscia.
Detto questo, resta un minuto. Chi vince e chi vorreste che vincesse?
Scusa, io posso dire un'altra cosa? Non sui film che abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di Manchester by the Sea, voi l'avete visto, io no.
Sì, l'ho visto.
A livello di regia, che ne pensate?
È una regia classica,
non è Moonlight.
Sì, non è di quelli che scuotono le fondamenta, è fatto da manuale, benissimo.
Macchine da prese fisse.
Io non gli io a Lonergan non darei più la sceneggiatura.
Sì, ma Lonergan è uno scrittore.
Sì.
Io sinceramente, vedendo gli altri film di Lonergan, che è un autore che mi piace molto, ha prodotto pochissimo, sono tre film.
Sì, sono tre film.
Ve li recuperate facilmente. Sono sempre macchine molto fisse, non ci sono movimenti di macchina particolari, eccetera. È tutto giocato
sui
dialoghi.
E sui dialoghi.
Bravissimo. Esatto.
Comunque,
quanto riguarda, vabbè, Arrival ne abbiamo parlato, insomma, gran film anche quello lì, dal punto di vista.
Pronostici, vai.
Non sarei felice che vincesse o Villeneuve o anche Chazelle, perché secondo me lo merita. Come ho detto, chi vincerà? Qui veramente sono abbastanza non saprei, non lo so. Penso che Chazelle se la possa giocare, perché appunto, di solito quando l'Academy individua un figliolo, un fargolo, un figlioccio, bravo, da mettere sotto i riflettori, secondo me insomma è quel momento, è possibile che lui sia quello nel momento
velocissimo. Secondo me vince Chazelle per La La Land, io spero in Denis Villeneuve, però menzione d'onore per la battaglia, per la seconda parte del film di Gibson.
Io sottoscrivo quello che ha appena detto Justin.
Vince Denis Villeneuve, sono più che convinto, non lo so
veramente,
sono
sarei contento.
Anzi, sicuro. Ha già vinto Denis Villeneuve, e con grossa dentata, anzi sdentata, di Damien Chazelle.
No, per me vince e ha ragione Chazelle con La La Land.
Per Giulia D'Amato chi vince?
Vince La La Land, ma non dovrebbe.
No, ma chi vorrebbe vincerebbe?
Ci speri,
chi
Giulia?
Vorrebbe che vincesse?
Villeneuve.
No, anzi,
Ilaria.
Vince La La Land, ma io vorrei Arrival.
Anche tu? Michele?
Michele, l'importante è che mettono la maglietta, sì. Non
chi vince vince.
La maglietta di Stranger Things.
Questa, ragazzi, questa è l'industria. Questa
è business.
Torre, ti volevo fare una domanda. Anzi, ti volevo dire una cosa, che ce l'ho da un po' di tempo, ma tu non sei mai venuto.
Bello, spinone italiano.
Te volevo dire una cosa. E anche un'altra cosa ti volevo dire.
Scambia.
Le orecchie per intendere intende.
Più cose un po' massone.
I più attenti lo sanno.
No, era l'inizio della mia carriera.
È l'inizio della sua carriera.
Folgorante.
No, e questo è un augurio per l'Oscar dell'anno.
Noi gli auguriamo la scabbia.
L'Oscar della...
Come dice Spinone,
no, che poi un anno dopo l'ha presa veramente a scarpe al cane.
Come dice Spinone, lui non lo dice nessuno.
Va bene, comunque, tra poco parliamo dell'ultima categoria, la più importante, miglior film. Wow. E nel frattempo ci sentiamo questo pezzo bellissimo tratto da Moonlight. A tra pochissimo.
Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been?
It seems like a mighty long time. Chupa, chupa, my baby, ooh.
It seems like a mighty long time. Oh. Stopped by to say hello to me. Remember, that's the way it used to be. Ooh.
It seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby. Ooh. It seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Because I still love you so, although it seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop.
Die Bartraumfabrik, seine Oscars.
Siamo arrivati alla categoria del miglior film, che è la più importante per l'Academy, non per noi in realtà, perché in realtà è un premio ai produttori, per cui è forse quello meno artistico, però comunque, beh, vabbè, sì, premiano il produttore sostanzialmente.
Sì, premia il produttore.
No, vabbè, dai, Giulia,
se la buttiamo via così, dai.
Però negli Stati Uniti
è un po' diverso da quello che fate voi. No, vabbè, dai, Weinstein ne ha presi diversi di Oscar, alla fine, cioè, ce li mette sopra il caminetto, non stiamo a parlare, dai, adesso non fare il corporativismo, io
sì.
Metto le cose su due piani diversi, meno artistico da quel punto di vista, qui parliamo di grandi major che incassano, no? Assolutamente nessun disrispetto per il vostro lavoro.
Disrispetto,
insomma,
è bellissimo.
Sì, è un anglicismo, visto che parliamo di Academy.
Vabbè.
Velocemente, Arrival di Denis Villeneuve, Fences, ovvero Barriere di Denzel Washington, Ex Origine di Mel Gibson, Hell or High Water di David McKenzie, Hidden Figures di Theodore Melfi. Hidden Figures non ne abbiamo parlato, è un film che racconta la storia di...
Dal regista di St. Vincent,
Theodore Melfi, bellissimo St. Vincent, con il grande, aiutami,
Bill Murray.
Il film racconta delle figure nascoste, ovvero di alcune donne di colore, tanto bella, che hanno che stavano dietro le quinte nel lancio dell'Apollo 11.
Che strano, donne che di strano. Colore quest'anno, no, dopo il polemicone, esatto, dello scorso anno.
Poi abbiamo La La Land di Damien Chazelle, che ha già vinto miglior film commedia o musicale ai Golden Globe, Lion di Garth Davis, altro film che parla del, non ne abbiamo parlato molto, ma insomma è una storia di un bambino indiano abbandonato da piccolo, piaciuto, che cerca, diciamo, la famiglia, che è molto
un
piaciuto,
un bel blockbuster di buoni sentimenti, sì.
E poi abbiamo gli altri due soliti noti, Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan e Moonlight di Barry Jenkins, che ha già vinto il Golden Globe per miglior film drama. Il grande escluso per quanto mi riguarda è Sully, come sì, dicevamo sì, prima, sì, che sì, secondo me dubbio, meritava vera, se ci fosse stato lui avrei voluto lui anche come produzione. Detto questo, visto che la Giulia lavora in produzione, che si è risentita, comincia tu
vicino del microfono, imposta la voce, schiariscila.
No, l'ho letta io, tu dici cosa ne pensi,
quello che pensi, il tuo pensiero,
chi vorresti che
poi
vincesse.
Poi sentiamo Michele per piacere.
Sì, assolutamente.
Che cosa hai mangiato a pranzo?
Ho mangiato a pranzo. Vince La La Land per il discorso che si faceva prima fuori onda.
Chi speri, Giulia? E perché?
Chi spero?
Tra questi,
Due nomi puoi dire, dai.
Spero Arrival, perché secondo me è veramente non un capolavoro, ma molto vicino. E non vincesse Arrival, spererai in Manchester by the Sea.
Ok.
Visto. Però vince La La Land.
Miki, vieni tu, avvicinati, sì, Michele. Sì. No, è ora, questa è la produzione, sì, è la parte commerciale industriale.
Mola, Giulia si incazza un'altra volta per se dici questa cosa.
Secondo me, come condivido con la D'Amato, che secondo me dovrebbe vincere Arrival, vincerà Gosling.
Quindi La La Land. Perfetto. Gosling, per tu già sta
già fatto,
allora, ma possiamo fare un applauso a Michele?
sì, assolutamente.
Io lo conosco da 20 anni, gli voglio un bene ogni anno che passa di più, guarda.
Sembri Benigni.
gli voglio un bene.
Allora, poi lascio spazio.
Io voglio dedicare una cosa a Michele, così, proprio per...
La regola numero uno, quando arrivi in un albergo, è presentarsi con il personale, no?
Allora, poi lascio spazio agli altri. Vi dico che mi piacerebbe tantissimo se vincesse Arrival, ma purtroppo non succederà, perché in realtà, per tutto quello che abbiamo detto finora, ha già vinto Oxon Ridge di Mel Gibson, che è la più politicizzata delle candidature. Hanno fatto fuori Sally.
Non potrebbe mai dire.
Sto scherzando, è assurdo. È un film veramente. Ma veramente mi sorprende ancora di più. Che sia tra i migliori film. Guarda,
siamo irriducibilmente in disaccordo.
Ma può essere un bel film, ma fra i migliori film? Cioè, meglio di Sally.
Intervengo a gamba tesa per una volta tanto essere contro Matteo.
Tu stai parlando male di Moonlight senza averlo visto dall'inizio della puntata.
Perché io mi fido? Allora, lo dico, lo confesso, mi fido di Simone Rossi. Lo dico, non lo dovrei dire in diretta soprattutto.
Guarda, però
mi fido di Simone Rossi.
Simone,
spero che tu ci stia ascoltando, registra il podcast e mettila nel cellulare ogni volta che avremo
Lion, nella sua logica, può essere premiato come miglior film in una logica che è quella che può premiare Lion, ma a me non è piaciuto, cioè è piaciuto e non piaciuto, è lo stesso discorso.
Tu l'hai visto Lion?
No, però no, nel senso, sappiamo di che cosa stiamo parlando.
È piaciuto e non piaciuto.
A me non è piaciuto.
Sappiamo di che cosa stiamo parlando. È un film che è facile che piaccia, ecco, diciamo così.
Io non l'ho visto, non ne posso parlare.
Ci si capisce e ci si capisce.
Oxon Ridge è difficile metterlo in questo gruppo, cioè tra i 8 migliori film dell'anno.
Diceva Torre,
è un film in cui se capisce o non se capisce. Io non ci ho capito un cazzo.
Allora,
grande Sergio,
sono
grande
perentorio, Sergio. Voglio essere cattivo. Una volta tanto vado contro il nostro amico Lupus.
Ma volentieri.
Perché? Perché in realtà negli Stati Uniti la figura del produttore è molto creativa. L'idea del miglior film. Io in questa occasione è l'unica volta in cui spero vinca La La Land, perché c'è una progettualità produttiva. Chiaro. In questo caso è la categoria adatta perché vinca. Non spero...
Chiude la regia.
Sì, assolutamente, perché le altre sono categorie specifiche che analizzano determinate... E ti dico anche che proprio per questo io non vedo, e qui sposo la tesi del nostro... perché il film di Mel Gibson in questa categoria, lo dico seriamente, e ti dirò di più, vedo anche Manchester by the Sea
come film che secondo me in questa categoria non è il film dell'anno. Esatto. Manchester by the Sea va premiato perché ci sono delle eccellenze, ma all'interno delle categorie del film. Sì. Qui il vero film, e poi la figura del produttore, insomma, la figura di riferimento è La La Land. E in questo caso io spero vinca La La Land una volta tanto.
E allora diciamo che probabilmente allora,
l'appunto che volevo fare era che produzione, è vero che però la produzione sono tante cose, c'è cioè produttore esecutivo, tendenzialmente quelli che vanno sul
la
palco
diciamo, sono, il prodotto in sé, dai.
Sono i rappresentanti delle major lì. Poi, carità, poi è ovvio che ci sono dei produttori che hanno.
Tra l'altro c'è il discorso che.
Sono 10 produttori.
C'è il discorso che un film come La La Land per anni e anni nessuno voleva produrlo.
Oh, bravissimo, mi dai l'assist per dire che in realtà i produttori sono dei furboni.
Certo.
Sono dei furboni, anche questa è una certa storia. Cioè, c'è arte in questa in questo aspetto. Perché individuare il momento giusto
è un rischio,
per produrre
ma hanno
il
rischiato.
Film. Individuare il momento giusto
per. E allora diciamo, diciamo che questo ottetto di film è costruito per far vincere La La Land.
Secondo me sì.
Io penso fatto vincerà. La La Land e vi stupirò dicendo ancora una volta spero che vinca ma non vincerà assolutamente, però per me film dell'anno è Hell or High Water.
Lo ripeto, film dell'anno
per me è film dell'anno.
Niente, qui è ormai chiaro, è ormai chiaro l'endorsement.
Sì, per sì, me sì. È un film che
stiamo
non ha
parlando
un...
di produzione, cioè di spessore.
No, vabbè, lascia stare, io dirivo, no, hai ragione, sono d'accordo con te di tutto, questa è una mozione di cuore. La speranza che chi vinca, io vorrei che vincesse, che venisse riconosciuto un valore anche commerciale, non soltanto artistico, che per me ce l'ha in sé, a un film come Hell or High Water, che è un film minore, ma chiaramente minore rispetto agli altri sette.
Comunque, è da notare che non c'è Amy Adams,
non c'è Amy
in Hell or High Water.
Allora,
quindi...
anche questa cosa qui potrebbe causare.
Qui non c'è Sully. Comunque, infatti, non c'è Sully. Non c'è Sully.
No, no, io al volo dico: secondo me vincerà sicuramente La La Land. Anche se avrei voluto che vincesse Ben Hur.
Stiamo a fare Ben Hur. Io credo che vincerà La La Land. Sarei felice se vincesse Arrival. Non mi dispererò se vincerà La La Land. Comunque, e mi dispiace tanto che non ci sia Sully, perché secondo me era veramente uno dei film più belli che ho visto
anche
quest'anno.
Lì andava premiata il progetto produttivo di un film che riflette su quell'aspetto.
Comunque, è il miglior attore.
Comunque, detto questo, siamo in ritardo. Tra poco dovrebbe arrivare il professore, ragazzi. Una descrizione, perché è un po' che non ce l'abbiamo, dovrebbe arrivare. Quindi, direttore, allora, andiamo con la musica velocemente.
Proprio da Manchester by the Sea, tiriamo fuori un brano della colonna sonora firmato da. Firmato da chi? Cioè, nel senso.
Allora il
Oil Boom?
No, non era firmato il brano.
Io non li conosco,
ma come non
o
sai?
Da Roberto.
Ma no, è firmato da.
Sto cazzo!
Ok, ok. Comunque.
Forse
no, Oil Boom è la band,
Sì, Per Minute. Eccola qua, una bella canzone potente che si sposa con l'atmosfera di Manchester by the Sea. E noi ve la mettiamo prima di passare all'ultima mezz'ora, che di solito è quella più frizzante in assoluto. Speriamo ci sia il prof, tra 20 l'altro.
Minuti, 20 minuti scherzo.
Vabbè, 20 minuti, diciamo mezz'ora, così ce la facciamo prendere meglio.
Right frame.
Spezial zu den Oscar war Traumfabrik.
Noi siamo ancora qua, questa sera più in forma che mai, ma
perché? Merito del limoncello.
Merito del limoncello, ma soprattutto merito di una classe molto indisciplinata. E per mantenere una classe indisciplinata all'interno dei canoni di quella che è la disciplina, ci vuole un grande professore, un uomo di cultura, un uomo che sa conoscere i suoi studenti, un uomo che sa la cultura, un uomo che conosce...
Adoro queste presentazioni lusinghiere. Ti interrompo perché hai già detto tutto, io potrei
ci vorrebbe
anche
un interista, ci vorrebbe un interista.
Non conosco interisti all'interno del mio essere. Quando mi incontrano per strada molti mi dicono, mi fermano, mi bloccano, molte persone mi fermano e mi chiedono: ma prof, cosa ne pensi delle nomination di quest'anno? Io, cosa ne pensi dei grandi esclusi? E poi mi bloccano e mi fermano ancora, e dell'aumento degli attori di colore tra i nominati? E poi ci ripensano e io provo ad andar via, mi fermano e mi chiedono continuamente: ma cosa ne pensi dell'assurdo numero di statuette dato alla La Land? Non è vero, a me non mi ferma nessuno, però siccome ho un'opinione in merito, volevo dirla.
Scusi prof, la fermo io perché annunciamo che c'è il professore con noi questa sera.
Buonasera.
È il professore che sta parlando.
Buonasera. Si rende conto di un alunno che parla a bocca piena per presentarla? Ma...
purtroppo anche il prof questa sera è a bocca piena
questo
e a
grande stomaco. Professore, questo grandissimo professore.
Insomma, stavo bluffando, in realtà a me per strada non mi ferma mai nessuno se non i creditori, però siccome ho un'opinione su questo argomento così vasto come gli Oscar, ho pensato qual è il modo migliore per esprimere questo pensiero e allora, viste le vostre pressioni, ve lo spiegherò. Partiamo dagli esclusi? Vogliamo partire dagli esclusi?
E partiamo dagli
esclusi. Mi limito ai casi più eclatanti che sono già stati citati, la Amy Adams di Arrival, il Tom Hanks di Sully e poi i film snobbati da Silence di Martin Scorsese a Animali notturni di Tom Ford. Cosa dire? Facciamo fatica a capire come sia possibile che Arrival, il film di fantascienza diretto da David Villeneuve, abbia ricevuto 8 nomination e non figuri il nome di Amy Adams come miglior attrice tra le nomination. Ecco, la professoressa di linguistica che scopre il modo di comunicare con gli alieni e tenta di salvare l'umanità sull'orlo di una guerra civile potendo viaggiare nel tempo non ha convinto fino in fondo i votanti dell'Academy. Allora, votanti dell'Academy, io vi voglio fare una domanda, ma una domanda: come mai io nel vedere il film mi sono immedesimato nell'alieno Polipone e speravo di avere 7 tentacoli per Amy Adams? E vi faccio anche un'altra domanda: se per voi non è sufficiente che per l'80% del film indossi uno scafandro da astronauta, come mai a me è bastata mezza inquadratura del suo culo mentre era morta nel thriller di Tom Ford Animali notturni per dargli non solo l'Oscar ma anche il Nobel per la letteratura?
È vero, è assurdo, professore. Passiamo, è assurdo.
Passiamo oltre. Vi è mai capitato di stare ad una cena tra amici in cui si parla di cinema? Beh, dai, sì, capita, no? Vi è mai capitato di sedere a fianco di qualcuno che fin dalle prime battute del discorso che si è aperto sul cinema voi pensate: no, cazzo, questo non ci capisce nulla. Mamma mia, ma che sta dicendo? E poi, oddio, ora ammette pure di essersi divertito con Muccino. Vabbè, se non vi è mai capitato, sappiate che quel vicino di posto eravate voi stessi. Comunque, parlando di cinema e di cena, è così che deve essersi sentito il nostro Paolino Sorrentino quando hanno deciso a cena chi doveva rappresentare l'Italia, decidendo di non condividere la scelta degli altri 8 membri dell'Anica di votare Fuoco a Mare. Sorrentino era tra i 9 membri della commissione ed ha votato i candidati agli Oscar. Lui l'ha definita, quella di Fuoco a Mare, una scelta masochistica. Aveva detto della commissione che aveva detto all'interno della commissione che aveva amato Fuoco a Mare, ma è stato un segno di debolezza della cinematografia italiana proporlo per il miglior film straniero, perché sicuramente Fuoco a Mare sarebbe entrato nella cinquina dei migliori documentari. Sorrentino aveva votato per Indivisibili di Edoardo De Angelis, un film sulle gemelle siamesi che è andato alla Mostra del Cinema di Venezia, film strano, una storia musicale incredibile fatta di sentimenti e separazioni. Come è andata a finire? È andata a finire che Sorrentino, con la sua conoscenza degli americani e con la sua realpolitik cinematografica, aveva ragione in tutto. Fuoco a Mare è stato respinto dalla cinquina del miglior film straniero, ma è entrato nella cinquina dei migliori documentari. E l'Academy, indovinate un po' a chi ha dato ben 14 candidature?
ad una strana storia musicale fatta di buoni sentimenti e separazioni, praticamente indivisibili. Vabbè, la differenza tra La La Land e Indivisibile la fa qualche zero, però, come dire, Indivisibili era un film grottesco, assurdo, limitato. La La Land invece non ha il fascino dell'imperfezione, perché è un film di cui va riconosciuta la assoluta e totale perfezione, una confezione impeccabile, scenari da cartolina, imbarazzante l'uso e l'abuso che fa di corpi, paesaggi, dialoghi. Insomma, quel che è più grave è che il cinema americano, fatto da Hollywood per Hollywood stessa, praticamente è tornato a specchiarsi. Si guardano allo specchio, ma a differenza nostra, che ci guardiamo allo specchio con Indivisibili, non ci troviamo così belli, così attraenti, così glamour, ma sappiamo attingere ancora a quella cosa, bello o brutta che sia, che si chiama realtà. Voglio spezzare quindi una lancia per il cinema italiano. Arrivederci.
Professore,
che classe questo professore.
A me dispiace molto che per esigenze fisiologiche mi sono dovuto allontanare dallo studio per un paio di minuti. Ho perso l'inizio, ma lo ascolterò domani in podcast, perché sono rientrato e ho sentito questo argomento caldissimo.
Però,
che voglio.
Lei si è perso l'argomento in cui ho parlato di, scusate signore in studio, di fregna.
E che poi
argomento, tra l'altro direi il più importante.
L'ho citato anche Just in Case.
Cioè, parliamo di
la fregna. Esatto, certo, era quello.
Però voi siete usciti.
Ma purtroppo siamo usciti chissà perché. Comunque, allora, direttore, è il momento della musica in HD.
Sì, anche perché dopo lo spiego del professore, quasi naturalmente arriva la musica in HD. Come vi avevo promesso, andiamo a sfruttarla per parlare di alcuni premi che verranno dati il 26 febbraio e che riguardano proprio i suoni, le musiche, le canzoni, ovvero i premi più importanti in questa, tutti i premi sono il miglior sonoro, il miglior montaggio sonoro, la miglior colonna sonora, ma soprattutto, e noi parleremo di quello, c'è ovviamente la canzone originale, cioè la canzone scritta per uno dei film usciti quest'anno. Allora, diciamo super favorita è City of Stars, ce ne sono un paio di La La Land che sono inserite nella rosa delle nomination. E sono.
Ma scusa, la canzone per caso era.
Divertito splendente.
Una cosa brava.
Di Wurlitz, bravo.
No, diciamo che una volta sentite, anche nel film, sono di quelle che esce e ti vengono dietro, proprio te le canticchi. Sono
scusa,
belle, sono belle, belle.
Già,
belle,
sì,
belle.
Ci puoi canticchiare City of Stars.
Guarda, sto parlando di culi con
andiamo avanti, dai.
No,
andiamo.
È che detta così non è proprio il massimo della virilità, però siete liberi di parlare di quel che vi pare.
Ragazzi, vi dico che alle 10 in punto la radiofonica ci sfratta,
sì,
quindi questa sera non si
allora,
può.
Allora, oltre a queste c'è anche una canzone scritta e cantata da Sting insieme a Josh Ralph, The Empty Chair, che è in The James Foley Story, documentario su un giornalista corrispondente di guerra che non abbiamo ancora visto, giusto?
No.
E poi c'è una scritta cantata da Justin Timberlake, l'abbiamo sentita prima. Un'altra invece che è stata composta da Lin-Manuel Miranda,
grande Lin-Manuel
Miranda, assolutamente, che tra l'altro vincendo l'Oscar completerebbe il cosiddetto EGOT, cioè oltre all'Oscar vincerebbe anche un Grammy, che ha già vinto, un Emmy, che ha già vinto, e un Tony Award, quindi il famoso premio
grandissimo compositore,
Niet Perry Award for Excellence in Theatre. Comunque, la cosa che tra l'altro prima ci confrontavamo qui in studio è di chi canterà cosa alla cerimonia degli Oscar. Quindi,
interessante.
Miranda con Auli Cavaglio, che è la doppiatrice del film Moana, non pensate
Moana esatto.
No.
In Italia Oceania, ma sì, in America è Moana.
Canteranno.
Oh, Della Torre si è subito destato, come mai?
Sì, lui è Golden Globe.
Sei acceso.
E Moana.
E porno. E porno di qualche genere.
Ci sarà anche Sting.
Legge d'attrazione.
Secondo me. Quindi
sarà, secondo me.
Ecco, Sting sarà presente per cantare The Empty Chair, che come dicevamo era il documentario Jim di James Foley.
Mamma mia, Sting, ma è vivo?
Ci sarà, è vivo, è vegeto e lotta insieme a noi.
È vegeto?
Sembra che si sia ripreso.
Non è vegeto.
Si è emozionato.
Si è emozionato.
È un po' emozionato.
Ci sarà anche Justin. Bravo Justin che ci vai. Justin che va Timberlake.
No, quello è Timberlake.
Che va a cantare.
Lo ripeto,
Cast of the Feeling.
È il cognome il mio, il tu suo non è il nome.
Certo, cioè,
non volevo dire.
Siete parenti lo stesso. L'abbiamo sentita prima da Rolls. E poi sembra che City of Stars, che citavamo prima, e Audition verranno cantate da John Legend. Quindi non bravo, Ryan Gosling bravo, e Emma Stone che le cantano nel film, ma John Legend che comunque recita assolutamente La La Land e ha vinto lui l'Oscar per Glory. Comunque,
ricordiamo che l'anno scorso ha cantato Lady Gaga alla cerimonia degli Oscar.
E quindi? Sì, sì, sì.
No, non lo so, quest'anno che sorpresa ci sarà.
Brava.
Sì, no, fa della musica insopportabile, però quando canta, come interprete è molto brava.
È molto emozionante. Infatti,
alcuni dicono che in realtà Lady Gaga è Pippo Franco.
È possibile, ci può stare.
Dillo a quelli del Super Bowl. Dillo a quelli del Super Bowl se Lady Gaga.
Comunque sono due minuti. Atomica.
In questi due minuti andiamo a ricordare un po' di brani che nel passato hanno vinto l'Oscar. Allora, io la salterei a pie pari, però bisogna nominarla, perché se andiamo indietro nel 39 per la colonna sonora del musical, torniamo lì, Il Mago di Oz, quella Judy Garland che canta Somewhere Over the Rainbow, al di là dell'Oscar, al di là di tutto, cioè insomma una delle canzoni più belle, più famose di tutti i tempi,
Il Mago di Ozpetek.
Tra l'altro Judy Garland madre di
madre di l'attrice
della cantante.
È la madre di Beyoncé.
Liza Minnelli, certo.
Questo non mi ricordo.
Questo non te ricordi.
Questo
poi,
è un grande cantante anche Liza Minnelli.
Però io mi ricordo l'anno scorso una puntata bellissima in cui la colonna sonora della puntata era stata selezionata da Justin.
Ma che bravo.
Stai biascicando, ragazzi, c'era anche Elliot Smith.
Abbiamo fatto una puntata bellissima, state parlando tutti insieme adesso, sul finale, allora, e gli mancano 30 secondi.
Dopo Judy Garland citiamo anche un'altra che ha vinto l'Oscar, Barbara Streisand, perché The Way We Are era uno dei brani di Come Eravamo, quindi lei recitava con Robert Redford e prese l'Oscar nel 74 come miglior canzone. Poi altro brano di quelli proprio era l'83, What a Feeling, cioè nel senso Jennifer Beals, Flashdance, una canzone che oltre a vendere l'Oscar ha semplicemente venduto 20 milioni di dischi, così giusto per. Poi forse se vi dico La Signora in Rosso non vi torna niente
Ho cercato.
Piano con quei gesti. La chi signora c'era lì? Piano. Lì c'era il signor Stevie. Il bellissimo Stevie che nell'85 con I Just Called to Say I Love You vinse l'Oscar pure lui. Poi, come non citare, molto più avanti, siamo nel 92, il primo brano che rese veramente famosa Céline Dion era in un film e ci ha preso l'Oscar perché per La Bella e la Bestia lei fece appunto Beauty and the Beast e prese l'Oscar, quindi insomma diciamo che anche lei va citata. Un altro grande che è scomparso, però insomma ci ha regalato ottime canzoni e alcune proprio per un film, era il 94 Il Re Leone. C'era
Fausto Leali,
il nostro amico Elton John, che tra le altre tre brani su cinque di quelli candidati quell'anno erano di quel film, e poi vinse con Can You Feel the Love Tonight l'Oscar. Ultimo che vi cito ancora più avanti era il 98, My Heart Will Go On, altro brano che ha fatto
capolavoro,
record su record, come il film da cui è tratto, ovvero Titanic.
Quell'anno non vinse Elliot Smith,
ragazzi, tra poco non mettiamo la canzone
applauso a Celine Dion, forse 15 milioni di copie vendute, assolutamente. Altra l'abbiamo messa l'anno scorso, era Adele, che ci è piaciuta molto, Justin, giusto?
Skyfall.
Adele. Perché Skyfall nel 2013 vinse l'Oscar per la migliore
canzone.
Quella era
canzone. Bella.
Ragazzi, allora, salta la canzone o salta l'agenda?
Oh, decidete allora,
voi. Salta l'agenda.
Io mi chiedo, sei stato a dire siamo in anticipo, perdiamo tempo.
Ve l'ho detto una volta.
Ora dico una cosa così perdiamo tempo e poi alla fine stringi.
Non
allora,
lo dico mai più.
Abbiamo tirato fuori un brano che è stato candidato ma non ha vinto a miglior canzone del 2013, Norah Jones, era Ted, Everybody Needs a Best Friend, e la dedichiamo a tutti noi del bar e a voi che ci ascoltate.
Bravo,
bravo.
My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend, I'm happy I'm yours.
got a double who brings you trouble. And though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but have a someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. I'm just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care, 'cause you're best friend is me.
Fabric.
E velocissimamente, non c'è la Slokovets, ma facciamo una rapidissima agenda cittadina con il direttore
alla base
di la Slokovets,
la base che ha vinto l'Oscar per il miglior base di
per
sempre,
la miglior base dell'agenda cittadina.
Allora, la prova a improvvisare
a Zorro.
Partiamo dal Méliès, che proporrà tutti i pomeriggi a metà pomeriggio ballerina. L'avevamo detto l'altra volta, Herbert ballerina, assolutamente lui. Scherziamo.
Questo non mi ricordo.
Una commedia che vi abbiamo consigliato prima di vederla, perché secondo noi può essere interessante, è Un Re allo Sbando, che invece programmeranno tutte le sere di questa settimana che sta arrivando.
Molto interessante.
Il collegato cinematografo comunale Sant'Angelo in cima a Corso Garibaldi invece programma senza proprio pietà Mamma o Papà. Tutti i giorni, pomeriggio e sera, trovate questo film che vede
Riccardo Milani,
sì, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, contendersi i figli. Allo Zenith invece c'è fino a mercoledì fisso tutti i giorni Moonlight, film di cui abbiamo parlato molto perché è nella cinquina di vari premi Oscar.
Grande.
Per cui diciamo che se non altro probabilmente qualcosa vale, perché insomma,
e sembra che giovedì esca Jackie, l'hanno messo in
sì,
da giovedì, anche se ancora
infatti
non hanno dato gli orari, vediamo se è vero. È vero, ce lo conferma fino avanti, non lo so.
Sembrerebbe di sì. Sembra
tra
di
l'altro sì. Martedì 21 Moonlight in Vost, quindi se vi piace vederlo come a noi in versione originale, martedì andate allo Zenith. Passiamo,
raga, tutti insieme
al postmodernismo. Questo sito non si capisce niente, cioè se capisce non si capisce, io non lo so, guarda sti siti che comunque, allora
c'è
resta
poca roba
fino
su
al 22
sito,
febbraio Life Animated, che vi abbiamo consigliato, soprattutto Justin che l'ha visto
in un garage.
Poi c'è anche il Lego Batman, che è piaciuto tanto a Laszlo Kovacs, e io che l'ho visto effettivamente lo trovo interessante, molto divertente.
Non voglio con mio nipote,
non voglio fare polemica.
Non vuole fare polemica. E dato che come voci di redazione ci hanno detto che per prendere un film come La La Land la tenitura è lunga, nel senso che
no, ci stanno dei ricatti.
Oh, ma giusto così. La La Land è ancora per la terza settimana in programmazione al Postmod, la gente continua ad andare a vederlo e quindi ben venga, anche perché dopo le statuette che prenderà sicuramente ci sarà ancora più richiesta.
Diciamo alla distribuzione di La La Land.
Grande.
No, anzi, diciamo
fa piacere, un po' di umiltà.
Comunque c'è anche spazio per Manchester by the Sea, di cui abbiamo parlato molto bene, quindi insomma fino al 22. No, non è che esce, sta già al Postmodern, per cui puoi andare anche subito.
Sta perdendo colpi.
Sta perdendo colpi. Ogni settimana la rassegna
Justin.
Male per Dio.
Allora Abbiamo detto che uscirà il 21 e 22 febbraio e uscirà il post-mod Gimme Danger, quindi The Stooges, Jim Jarmusch, eccetera eccetera.
Forza!
Il 23 invece esce T2, il famoso Trainspotting Reloaded, che aspettiamo di vedere molto curiosi. Sempre io sto ancora fermo al post-mod.
L'Ariston.
Lilli.
Ah, tra l'altro in sala c'è ancora, fate in tempo a beccare La merita la zucchina, quel famoso film d'animazione di cui ci ha parlato.
Questo è
no, lì era la Turrenetta.
È a Lux.
E comunque, incredibile.
Posso dire una cosa, Smith?
Forse anche al cinema di Deruta.
E comunque, parlando di cose serie, anche se
ho aggiunto un baban.
Lunedì 20 alle 21:30 prosegue la rassegna su Jim Jarmusch. Applauso. In Black and White con Dead Man. Quindi se non l'avete visto in sala andatela a vedere al post-mod. Di tutto il resto non ce ne importa
una mazza. Sei stato bravo. Io mi sento, prima di chiudere questa puntata, tanto ricordiamo di andare a votare per la cosa, tanto vi tartasseremo, allora. Stavolta avete tempo, 10 giorni.
Posso fare proprio una domanda?
Aspetta, ecco, fai una domanda come si deve, dai, impegnati, facci una domanda.
No, volevo sapere da Justin, ma quando è che c'è la retrospettiva su Bruno Pizzulla al post-mod?
Questa domanda è stupida.
Lo puoi dire un'altra volta?
Questa domanda è stupida.
Anche un'altra volta?
Questa domanda è stupida.
E non voglio fare polemica.
Allora, guarda, aveva ragione l'altro. La ragione è che ti deve bullizzare ogni volta. E io farò in modo che questo avvenga. È stupida.
Allora, io voglio ringraziare i cinema che già ci stanno condividendo il nostro contest. Nel senso che gli amici Gatti, gli amici dello Zenith, quelli del post-mod no, ovviamente, perché vorranno fare un po' gli antipatici e vorranno fare polemica. Vi ricordiamo che sono in palio biglietti accoppiati, quindi non è che vi mandiamo da soli, vi mandiamo in coppia gratis a vedere i film se azzeccherete i vincitori delle statuette.
Può essere un deterrente la coppia, attenzione.
Beh, i vincitori potete anche rivenderli, il bagarinaggio concesso.
I vincitori devono venire in trasmissione a ritirare il premio.
Bravo.
Chiaro.
Tra l'altro, altra cosa, detto poc'anzi, rispetto all'anno scorso abbiamo sette giorni in più per votare. Voglio dire,
aspettiamo fiumi di voti
e sette giorni in più che io devo andare a togliere i voti da lì, metterli su fogli Excel, se no si esaurisce il limite di...
Ma perché non farlo?
Facciamolo. Comunque, ragazzi, via, è tardi. Prima di tutto
pensiamo cose positive,
è fondamentale.
E ricordiamoci che siamo partiti
da un garage
con una t-shirt.
Con una t-shirt e guardate che fine abbiamo fatto. Siamo morti. Bene, allora, come al solito, vi saluto, vi ringrazio. Vi ricordo che il programma è stato realizzato questa settimana da Lupus Yonder, poi Simone Smitter, director, e Justin Case, Justin Time, anche dietro le quinte. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica, Freuden Rotterweiler. Grazie a tutti i nostri ospiti, Marco, Giulia, Ilaria, giusto, non mi ricordavo, Michele e Andrea Fioravanti, ovviamente. E ringraziamo il professore. Finalmente venerdì noi andiamo a batterci per i diritti di minoranze di cui l'anno scorso non c'era fregato niente. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Non voglio fare polemica.
Pensiamo cose positive.